augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Il 1 gennaio 2023, chissà quanto ci metterò ad abituarmi, sono le 21 e un minuto primo e questa è l'edità nella presa. Trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia con efficienza sbalorditiva, almeno per noi stessi, ci troviamo qui a trasmettere. Telefonateci, squillateci allo 06 49 17 50, scriveteci alle mail all'editanellapresa@ondarossa.info e non dimenticatevi di fare un salto sul sito della radio, sito su cui trovate sempre aggiornamenti puntuali su quanto avviene a volte più vicino a noi, a volte nel mondo. Ad esempio trovate già la trasmissione che da poco si è conclusa e che dava gli aggiornamenti per le mobilitazioni al fianco di Alfredo, ormai al 74esimo giorno di sciopero della fame. E non dimenticate che il 2023 non fa eccezione, questa radio continua a rimanere libera e senza padroni, almeno fin quando le persone che la ascoltano continueranno a sostenerla come hanno sempre fatto per questi 46 anni. E quindi il 1 gennaio direi che va dato un augurio di buon anno anzitutto a chi ci ascolta, e diamocelo anche tra di noi, che ancora ci eravamo perso.
Sì.
Che dici, si può fare, ma è un augurio di buon anno, io direi anche di una trasmissione in cui è vero che oggi siamo stati tutto sommato ligi al dovere, ci siamo trascinati qui in radio, forse potremmo anche fare di meglio dal punto di vista dell'assortimento, che oggi sarà un po' a raschiare il barile.
Sì, perché come potete immaginare, diciamo, non è che abbiamo passato proprio ieri sera a prepararci la trasmissione, di conseguenza vi beccate una serie di notizie che noi abbiamo raccolto, ma nelle varie puntate non abbiamo trovato spazio, quindi diciamo...
Ah sì, anche perché io poi ti voglio dire che mi sono impigrito, no? È un classico caso di come, no, ci si vizia con questi provvedimenti, no, di sostegno, tipo, no, il reddito di cittadinanza, provvedimenti terribili che, esatto, fanno impigrire le persone, e così io, proprio come i miliardi di persone che grazie al reddito di cittadinanza possono fare la bella vita, io grazie ad Elon Musk sognavo di non dovermi mai più impegnare per preparare la trasmissione, perché potevo campare di rendita grazie.
Sì, sì, infatti noi pensavamo, vabbè, ora vediamo cosa ci combina, così almeno 20 minuti ce li pigliamo con le sue avventure e poi riempiamo così.
Sì, si è limitato a perdere un sacco di soldi, ma non è nemmeno che poi se li è persi veramente, che sono scese le azioni in borsa, vabbè, quindi niente. Non...
Infatti, diciamo, vi diamo la notizia semplicemente perché così tanto perché ci aspettavo di dare una notizia su Elon Musk, invece non ce l'ha data, quindi va bene, niente, ha semplicemente perso 200 milioni di dollari, che è un record.
Milioni? 200 miliardi?
Ah sì, miliardi.
200 miliardi di dollari. Sì. Tu parli perché sei abituato al tipo di conti che fai tu per te stesso,
sì, sì,
no?
Sai,
100 milioni e 200 milioni.
Perché sai, è un problema di scala, sai, gli esseri umani hanno problemi quando la scala è troppo distante dalla loro, quindi non riescono a focalizzare,
sì,
bene.
Sì, parliamo di 10 alla 11 dollari,
esatto.
Se ti aiuta.
Esatto, che così è più facile. Chissà perché non si dice così sempre.
No, infatti, no, ma... 2:11.
Comunque, Elon Musk è riuscito a perdere tutti questi soldi, che è un record finora nel mondo, perché non è il più grosso crollo. Diciamo che è un crollo, ovviamente, che non è che l'abbia proprio, sicuramente l'ha impensierito, ma non è che darà granché conseguenze, perché comunque il crollo di un sacco di soldi vuol dire che comunque ce ne sono rimasti un sacco, perché lui comunque era l'uomo più ricco. Ora mi pare che è tornato in seconda posizione grazie a questi crolli, e comunque si tratta di crolli che non sono una perdita netta di soldi, ma semplicemente il valore delle azioni che possedeva è calato.
Eh sì,
cosa che ovviamente per un finanziere significa perdere soldi, però diciamo non è assimilabile a quello che noi possiamo pensare quando diciamo ha perso un sacco di soldi.
Sì, sì, esattamente. Con questo il capitolo Elon Musk ce lo siamo tolto. Del resto è il nostro maggior finanziatore, quindi non potevamo esimerci dal nominarlo ogni volta. Iniziamo quindi una trasmissione in cui vi daremo alcune notizie di poco conto, gonfiandole però almeno per la prima perdendoci nei deliri nerd. Questo penso che sia la traccia, e poi in realtà ci sono parecchi aggiornamenti, cioè ci sono un paio di aggiornamenti su cose di cui abbiamo già parlato. Ci fa piacere comunque tornare sulle notizie per cercare di continuare a seguirle, e un po' di notizione. Allora, andiamo con il primo argomento, che riguarda Intel. Probabilmente la conoscete almeno di nome, grande ditta statunitense che produce principalmente processori. Insomma, sì, chiaramente sì. Questo è il suo business principale, sì, processori, sì, diciamo, e un po' di roba intorno.
È una delle due grandi ditte produttrici di processori, insomma, ce ne sono più di due, però diciamo da anni e anni lo scontro nel mercato consumer tra Intel e
che processore c'è su quella roba che c'ha in tasca?
Non lo so.
Quasi mai Intel, in realtà. Nel senso che gli smartphone, in realtà, essendo sono su altre tecnologie su cui Intel praticamente è fuori gara.
Sì. Intel quindi... sono processori per PC, essenzialmente processori per
server, portati, grande calcolo.
Server, appunto. Qualche in realtà produce anche processori per controller vari, sì. Diciamo meno noti al grande pubblico, però diciamo è famosa appunto per i processori del computer domestico, del notebook, questo.
Sì. E quindi anche per le piattaforme server. In realtà nemmeno su quelle estreme da mega calcolo, su cui è un po' meno leader indiscusso, ma quando pensiamo ai computer, quelli che uno ha sulla scrivania o ai portatili, allora sì che Intel è davvero un nome grande. Benissimo, la notizia è questa. La prossima generazione di processori, Intel Xeon Scalable, avrà una caratteristica nuova, che è l'idea dei e sarà chiamata Intel, cioè ha una feature che si chiama Intel On Demand. Sì. Che cos'è l'Intel On Demand? È la possibilità per la Intel di attivare alcune caratteristiche del processore in base, diciamo, al pagamento. Cioè il processore tecnicamente ce le ha, però non te le attivano se non li paghi per farlo.
Questa diciamo che è un'evoluzione di una pratica di mercato che in realtà esiste da un sacco di tempo. Già da tempo facevano anche notizie, e mi pare che qualche volta l'abbiamo pure parlato in questa trasmissione. Erano famose per esempio nel mercato delle schede video, il fatto che per esempio la Nvidia producesse schede video che erano sostanzialmente tutte uguali, cioè almeno non tutte uguali, ma intere famiglie di schede video erano sostanzialmente uguali. Poi su alcune di queste, quelle che o non superavano certi requisiti oppure semplicemente venivano alterate apposta, cioè venivano proprio bruciati dei pezzi di circuito in maniera tale da poter essere vendute come l'alternativa low cost, mentre quelle che erano fatte diciamo con un controllo superiore e non venivano modificate erano vendute come la versione high end, diciamo.
Cioè sostanzialmente, diciamo, come dire, volendo fare una cronologia probabilmente inaccurata, ma che magari può dare un'idea, la possiamo pensare così: dato che l'economia di scala tende a premiare produrre in massa prodotti tutti uguali, ma dato che il mercato spesso richiede prodotti a fasce diverse, perché li vuoi vendere a persone diverse con requisiti diversi, una prima ottimizzazione veniva da questa tecnica. Tu produci solamente oggetti di fascia alta. Siccome nel processo produttivo alcuni inevitabilmente risulteranno non perfettamente adatti a essere venduti in fascia alta, tu quelli non li chiami scarti di fabbrica e li butti, ma fai tutta quanta una nuova famiglia che in realtà sono tecnicamente scarti di fabbrica, ovvero sono degli oggetti non rotti ma che non hanno le prestazioni che tu vendi al prezzo pieno, e quindi fai degli oggetti che sono meno buoni. Questo lo si vede in tanti tipi di oggettistica. Un caso in cui a me era stato particolarmente chiaro era quel periodo ormai passato, penso, in cui esistevano processori con il numero di core dispari. Cioè i processori hanno tipo 2 core, 4 core, 6 core, 8 core, senza dettagliare che cos'è un core. A volte c'erano anche quelli con 3 core. E per motivi tecnici si intuisce che produrli con 3 core non c'aveva tanto senso. E infatti non era così, è che a volte tu producevi uno con 4 core, un core era rotto e ti vendevano un processore con 3 core a per un prezzo più basso. Sì. Ok, quindi qui si produce una cosa tutta intera, viene male e te la vendono uguale a un prezzo più basso.
Sì, allora, questa è una cosa storica, nel senso del fatto che anche a livello proprio artigianale, quelli che erano prodotti venuti male devono vendere a prezzo più basso. A un certo punto, storicamente, quello che è successo è che questa cosa ha cominciato a essere fatta apposta.
Esatto, perché se la fascia di prodotti di di prodotti dal costo più basso è tanta e tu in realtà non hai abbastanza scarti di lavorazione, ma comunque non vuoi abbassare il costo dell'oggetto di fascia alta, rompi gli oggetti
ne rompi alcuni,
quindi tu vuoi pagare di meno per quello a 3 core, a me non mi si sono rotti quelli da 4 core, sono diventati da 3 e io però in qualche modo li rompo.
Cioè li rendo non utilizzabili, così tu ottieni quello che vuoi, io ti vendo quello che voglio e non che mantengo un'unica linea di produzione.
Che è una parte interessante. Ora, la linea di produzione è una sola, no? Se fosse una catena di montaggio, che non è come funzionano i processori, sarebbe un rullo unico. Però a questo punto veramente dalla fabbrica escono scatole diverse, no? Magari con i colori diversi, no? Immaginiamo che esce un prodotto che lo chiamano gold e un altro prodotto che lo chiamano silver, no? Che sono, hanno le due scatole di colori diversi. E in realtà anche se li hai prodotti in una catena unica, per tutto il resto del mondo quelli sono due prodotti diversi, nel listino li trovi a prezzi diversi. Ora la Intel, come tante marche, deve offrire, no, vuole, per motivi di mercato deve, cioè vuole offrire tanti prodotti di tante qualità diverse con caratteristiche diverse, e questo fa sì che in realtà per ogni generazione abbia moltissimi modelli. E questo rende, diciamo, complicato, no, la gestione dell'inventario. Nel senso che tu, se produci tantissimi modelli, diventa poi più noioso ordinarli. È sempre meno probabile che i rivenditori ce l'abbiano già in stock. Perché se tu fai tantissimi tipi, quelli per avere tutto quanto in magazzino dovrebbero ordinare tantissimi oggetti.
Sì, e inoltre, oltre a questa cosa che diciamo abbiamo appena detto e mettetela di lato, c'è il fatto che fare una cosa come questa in hardware comunque ha un costo, perché comunque è un'operazione che va fatta, quella di appunto modificare l'oggetto per produrre il low cost, e di conseguenza diciamo questo è un costo aggiuntivo che tra l'altro appare abbastanza ridicolo, perché è un costo aggiuntivo che serve a peggiorare una cosa che serve in realtà dal punto di vista dell'industria evitare che un prodotto di alta qualità diventi tra virgolette dozzinale e quindi si scelga e si scenda di prezzo.
Esattamente.
Sarebbe tanto più utile avere un modo per fare questa cosa che non prevede operazioni fisiche, cioè per dirlo via software. Ecco, quello che sta facendo Intel praticamente è questo.
Quindi voi vi prendete un processore in cui che ha tutte le caratteristiche tecniche dei processori di fascia più alta, in teoria, ma ce le ha alcune di queste sono disabilitate.
Si spiega, okay, via software, non hardware. Cioè ormai il professore,
cioè non le hanno rotti.
Non le hanno rotti. Il professore funziona, è semplicemente che dentro c'è un codice. Vabbè, come tutti i professori, vabbè, comunque dentro c'è un codice che impedisce alcune funzionalità di funzionare.
Quindi poi alla fine che succede? No, voi prendete il computer, andate sul sito della Intel probabilmente, no? Adesso i dettagli tra l'altro non sono nemmeno esattamente
anche
questi.
Anche, sì, anche perché ancora non li hanno presentati.
Sì, e per come li hanno presentati probabilmente non devi parlare con la Intel ma con i vendor intermedi, ma diciamo cambia poco. Ma immagina di andare sul sito della Intel, fare un pagamento online, tu gli dai 50 euro e quelli ti aggiungono una funzionalità in più. Come funziona questo processo? Perché tu da un sito che cosa puoi fare? Puoi scaricare? Cioè come fa il processore a sapere che ti può far andare più veloce a te e solo a te perché hai pagato? perché chiaramente se bastasse l'idea di eseguire un certo programma per poter far andare la CPU più veloce, no, più veloce o comunque con delle caratteristiche in più, lo potrebbe fare chiunque, perché no, se io faccio che vado dall'Intel, mi scarico un programma, lo lancio e quello mi farà far andare la mia CPU più veloce, allora io poi lo posso copiare, lo do a tutti i miei amici e ora abbiamo fregato la Intel, che okay, naturalmente non è così scema.
Esatto.
E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo poter comunicare con il processore, cioè eseguire sì un programma, ma che comunica con il processore e gli dice: io ho ottenuto la licenza tal dei tali, firmata dalla Intel digitalmente, cose così, e quindi per, magari nemmeno per sempre, non so come funzionerà, ma posso abilitare questa funzionalità aggiuntiva, magari anche soltanto per un mese la posso abilitare, non so se questo tipo di supporto sarà possibile, e il processore ti crede, no? Ma crede solamente a te per questa volta specifica. Questo, la possibilità di poter comunicare con il processore abilitando e disabilitando delle caratteristiche ci potrebbe far pensare che questo non corrisponde con i nostri appunti di informatica base. Cioè, se avete fatto un qualche corso di informatica base, per esempio all'università a volte sono quelli obbligatori per le cosiddette idoneità, no, in cui ti dicono brevemente: ma come è fatto un computer? C'è la memoria, c'è il processore, c'è il disco, no, c'è le periferiche di input-output. È roba
già esistita. Già è dettagliata questa cosa.
No, dai, erano più o meno fatti così. Ne ho visti un po'.
Ai tempi, quello che ho visto io, c'era il modello di von Neumann. Punto. Le periferiche non esistono.
Vabbè, ma spiegato sì, in maniera più dozzinale. E in genere, se avete letto, no, queste pezze, o se non le avete lette, che cos'è il processore? Il processore è un pezzo di hardware che è dedicato alla pura computazione, cioè sa fare le operazioni logico-aritmetiche, sa muoversi negli indirizzi di memoria, sa fare, sa comandare trasferimenti di dati. E
sostanzialmente basta questo.
E c'è il program counter, cioè sì, sa su quale istruzione bisogna eseguire e si muove tra le istruzioni da eseguire.
Si può saltare, tornare indietro, fare queste cose qua.
Ma non è un oggetto che è in grado di automodificarsi. Quindi questo ci potrebbe far credere che quindi quello che sta facendo adesso la Intel sia un cambio gigantesco. E in realtà la cosa che vogliamo raccontare oggi, se per caso non la sapete, è che in fondo è già così da un sacco di tempo. Cioè i processori non sono più quelli di una volta.
Signora mia.
Si potrebbe dire cosa, no? Che per esempio non mi ricordo, io a un certo punto ho realizzato che i processori non erano più quelli di una volta, non so te, quando io uso Linux e su Linux c'è un pacchetto, no? Che a volte viene aggiornato e quindi te lo vedi passare tra i nomi, no? Cioè tipo sto aggiornando questo e c'è un pacchetto che si chiama Intel Microcode. E quindi ho detto: cos'è Intel Microcode? Il microcodice della Intel. E quando ho capito.
Ma ci avrò una scheda di rete Intel che vuole i suoi driver? No. Che era la prima cosa che uno pensava quando
potrebbe
era,
essere.
Potrebbe essere, ma no, in realtà non è questo.
E quello è il firmware del processore. Che cos'è il firmware? Il firmware è semplicemente un software che però non è quello che usi tu direttamente, ma è un software che gira sopra un dispositivo hardware che tu hai. Cioè, non, magari voi non lo sapete, ma la maggior parte delle cose che noi chiamiamo hardware in realtà contengono software. Non tutte, ma tante. Cioè, tipo gli hard disk in genere hanno firmware.
Diciamo, tutte quelle moderne. Cioè quelle che
tutte
non
le penne
proprio
USB?
Sì.
Certo. Tutte le penne USB? Sicuramente tutte le SSD. Sì. Se molte USB hanno un firmware.
Anche le USB ce l'hanno il firmware.
Ormai sì, ormai da un po' hanno il firmware. E una scheda WiFi sicuramente ha il firmware, praticamente sicuro. E cose del genere. Ecco, l'idea di mettere un firmware su un processore, no? Per me che avevo studiato informatica, era un'idea assurda. Cioè il processore è quello che esegue il codice, ma il codice direttamente che ho io. Se non fosse così, vorrebbe dire che dentro il processore c'è un altro processore? E la risposta è sì. Dentro i processori, dentro alcuni processori, in particolare dentro a molti quelli Intel, cioè di fatto è come se ci fosse un altro processore interno, ci gira il firmware e fanno molte di queste cose.
Sì, anche perché ricordiamoci che mentre i processori appunto di una volta, di quelli a cui si riferivano i corsi di informatica di base di un tempo, erano processori che facevano poche operazioni semplici. In realtà, se poi andiamo a guardare, poi vi diremo quali sono alcune di queste opzioni che la Intel può bloccare o sbloccare su questi processori. Comunque, un processore moderno, se voi guardate, fa una montagna di operazioni che tutto si può definire tranne che semplici spostamenti di numeri o di indizi. Si fanno complesse operazioni matriciali direttamente in hardware, praticamente, quindi non ci sono funzioni specifiche per gestire cose che riguardano le reti o cose che riguardano la grafica, ma direttamente a livello di processore. Quindi si tratta di cose che non sono certo appunto quell'insieme estremamente ristretto di operazioni che si assumeva nei modelli più semplici di processore all'inizio. Ricordate che i modelli più semplici di processore all'inizio non c'avevano neanche la codifica dell'addizione, cioè facevano l'addizione a colpi di operazioni logiche, che è una cosa ridicola.
Non è
un'operazione somma, avevano una routine che faceva la somma, che in realtà non era altro che una sequenza di operazioni logiche, che erano quelle a essere le uniche operazioni definite.
Forse questa non la sapevo, questa chicca. Ma sì, tant'è che anche questa, quella episodio non è una notizia particolarmente nuova, è notizia di almeno 5 anni fa che si è iniziato a parlare di più, anzi 6, perché ormai siamo nel 2023. Le CPU hanno i bug. E non hanno dei bug, e talvolta, non sempre, hanno dei bug. Anzi, direi, ma quasi sempre i bug che hanno sono bug software,
sì,
che è il motivo per cui mi si aggiornava, no, nella mia storia che vi ho raccontato, perché vedevo aggiornarsi il microcode della CPU. Cioè, perché fare un aggiornamento della CPU? Perché mai dovrei aggiornarla? Il motivo a volte era che usciva l'aggiornamento per correggere una vulnerabilità, perché in effetti, se quello è un hardware su cui gira un software, il software ha dei bug, e sono esistiti casi di vulnerabilità anche particolarmente gravi. Le più famose sono rimaste Meltdown e Spectre, perché hanno lanciato tutta una linea di vulnerabilità che poi nel tempo si sono in un certo senso ripetute, cioè non per banalizzare, perché poi sono lavori di ricerca anche molto molto interessanti, ma diciamo lo shock anche emotivo del pensare che una CPU avesse una vulnerabilità, in parte non si è poi non ci sono state grandi classi nuove che si sono scoperte, e queste vulnerabilità tra l'altro le avevano perché di nuovo avevano dei comportamenti particolarmente avanzati, avevano il tipo di comportamento che anche nei corsi di informatica un po' più dettagliati, in cui tipo andavi a guardare come funzionavano più nel dettaglio le CPU e come facevano le cose, e c'è il tema famoso della branch prediction, che non vi spiegheremo che cos'è adesso. Scoprirete che le CPU moderne fanno le robe incredibili sulla branch prediction e cose del genere, che poi hanno fatto sì, quando il codice è complicato, prima o poi un bug esce. E questo vale sia se stiamo parlando di un browser, se stiamo parlando di un sito, di un sito web, ma vale anche se stiamo parlando delle CPU. E quindi con questa breve digressione, no, abbiamo un po' raccontato come la Intel nello specifico, ma in generale il mondo delle CPU, si sia un po' evoluto, anzi sia tanto evoluto tecnologicamente, cambiando strada in tanti modi ed essendo ormai molto diverso da quello che potreste aver scoperto, pur mantenendo le stesse funzionalità di base. E questo sostanzialmente per poter continuare a rimanere una piattaforma che fosse tecnicamente valida, che fosse però compatibile, no, con tutto quanto il già fatto precedentemente, no, senza mai cambiare troppo il modo in cui il software usa i processori. Cioè i processori hanno iniziato a nascondere all'interno sempre più magie che immagino, ma magari invece non sono abbastanza esperto, che mi verrebbe da dire: se uno dovesse riprogettare i computer da zero pensando ma io vorrei un sistema che fa questo, quello, crittografia, cose del genere, non è detto che riandrebbe nella stessa linea, perché la linea che abbiamo visto è una linea che ha i tipici tratti in cui la tecnologia si incrocia con la storia, cioè che non è che tu sempre sei libero di prendere e buttare tutto l'esistente, rifare tutto, perché hai un filone industriale che va avanti, e tu e quando dici no, facciamo che il prossimo sistema è completamente diverso dai precedenti, non è detto che il mercato poi nello specifico ti seguirà, no? Riguardo su questa storia, per esempio la storia dell'Intel Itanium fu un fallimento, no, da quel punto di vista. Aveva un approccio proprio di questo tipo, dicendo un po' no, ma questo, con questo cambiamo le carte in tavola, tavola, sì, non so tanto filato.
Sì, presentava ovviamente tutta una serie di incompatibilità con l'esistente, e questo ha causato il fatto che alla fine la piattaforma vincitrice all'interno della stessa Intel è stata alla fine, diciamo, come professore end, l'Oxeon, che era un professore molto più scarso dell'Itanium, però era compatibile con tutto l'esistente, mentre l'Itanium era una cosa per cui dovevi fare le macchine apposta.
Certo, e quindi quando vediamo, no, per esempio adesso la Apple ha cambiato processore, no? Cioè adesso da più di un anno, la Apple non è più su processore Intel, e non solamente perché Intel e AMD andano a fare linee di prodotti che sono diversi ma compatibili tra loro sostanzialmente, sì. È passata un'architettura del tutto diversa, e l'architettura a cui è passata la Apple, diciamo questo cambio, da una parte è un problema. È un problema in che senso? Beh, per esempio, che qualche anno fa installare Linux sui Mac era molto più facile, perché i Mac erano comunque di fatto dei computer come gli altri, non erano particolarmente diversi da un altro portatile. E ora no, ora sono su un'altra architettura, che non è che è impossibile da supportare, però è un'altra architettura, e quindi questo complica le cose. Questo vuol dire che ne so, se vi scaricate il programma di installazione di un sistema Linux, dovete scaricarvi quello per Mac, che ci si è messo un po' per arrivare ad avere delle distribuzioni che lo supportassero, perché chiaramente no, la Apple lo annuncia quando è pronto, i prodotti poi sono in vendita da una settimana dopo all'annuncio, e il tempo di reazione, tutti quanti i concorrenti, no? Poi è chiaramente più lento, non è che puoi arrivare dopo una settimana pensando di avere tutto quanto pronto. Però non è nemmeno una cosa così assurda, cioè di principio cambiare architettura per adattarsi alle cose che si vuole fare è una roba in teoria del tutto ragionevole come scelta tecnica. E niente, mi sembra che il mondo delle CPU, a volerlo guardare, regali sempre, no, qualche chicca, perché no, per esempio, no, le vulnerabilità continuano ad uscire, a volte sono anche interessanti. A me ha parecchio colpito il fatto che qualche anno fa è stata scoperta una serie enorme di vulnerabilità su processori in realtà estremamente vecchi che nessuno usa più.
Sì, ma perché in realtà la questione della vulnerabilità del processore è una cosa che è sempre esistita.
È solo che prima non ce l'abbiamo filata.
Dei bug su processori sono sempre esistiti. Esistevano processori che avevano delle vulnerabilità note, ma che generalmente, molto tempo fa, erano vulnerabilità proprio di calcolo, cioè cose che alcuni calcoli venivano sbagliati su determinate CPU. Dopodiché si è passati appunto a bug più sottili, che appunto sono queste vulnerabilità, ma che generalmente non venivano considerati. Ora si sta cominciando a considerare, anche perché si sta cercando anche una maggiore integrazione con l'hardware, di conseguenza se tu hai che il software è più integrato con l'hardware e utilizza molte cose a livello hardware, ovviamente devi fare attenzione a che quest'hardware non abbia delle vulnerabilità, perché sennò di conseguenza tutto avrà vulnerabilità. E quindi ne hanno trovato un sacco finora sui processori vecchi, e quelli nuovi li sviluppano pensando anche a risolvere queste vulnerabilità. Comunque, tornando un secondo sulla notizia originale, tanto per uscendo così dalla digressione,
vabbè, mi ero lasciato prendere la mano
uscendo dalla digressione, che questo piano dell'ente, questo piano, questo prodotto dell'ente, perché ormai siamo ben oltre il livello di piano, è una cosa che stanno facendo, questo prodotto dell'ente sarà praticamente quindi un processore che è costituito da un processore high end con una serie di funzioni
di fascia alta
con una serie di funzioni bloccate, e che tramite una procedura software queste funzioni potranno essere sbloccate a seconda di quanto paghi, sostanzialmente, perché potrai sbloccarle definitivamente, questa cosa avrà un costo, potrai sbloccarle parzialmente per un periodo, tipo ti serve, perché tanto comunque a questo punto vengono controllate via software, quindi non è più una modifica hardware che fai, è un'autorizzazione software. Un'autorizzazione software che quindi porta appresso pure le criticità delle autorizzazioni software di questo tipo. Cioè, voi pensate che avete un processore, cioè avete un pezzo del vostro hardware che sostanzialmente obbedisce a quello che gli dice la casa madre, dopo che ce l'avete voi.
Esatto, si continua ad accettare, chiaramente quella che per la stessa cosa che permette l'attivazione di feature on demand è tecnicamente una backdoor. La questione è una backdoor che sarà limitata a fare solamente le cose, delle cose ragionevoli, tipo quindi appunto attivare o disattivare alcune feature, o è una backdoor che può fare anche di più?
Ah, questo non lo scopriremo fino a che non vediamo il prodotto.
Certo, e poi c'è sempre, no, come dire, sempre il dubbio, il quando apri un canale puoi sia mettere una backdoor, ma quello è anche un nuovo canale in cui ci possono essere dei bug.
Esatto.
Perché se tu hai, no, come dire, dici vabbè, ma la mia CPU comunque non prende urne all'esterno, per cui escludi alcune categorie intere, in questo caso questa possibilità invece si apre. Ed è chiaro che tutte le vulnerabilità che riguardano le CPU hanno un impatto sulla sicurezza informatica drammatico.
Sì, diciamo, tanto per dare comunque un'idea, come diciamo, di quali sono queste funzioni che la Intel intende rendere, diciamo, a pagamento anche in affitto, possiamo vedere che ci sono per esempio un'estensione per proteggere i dati in registri crittografati.
Quindi, che probabilmente è qualche cosa, mi immagino, che si adatta ai scenari di cloud computing,
sì, oppure
o
c'è,
comunque
c'è anche
di
un'altra che
grandi sistemi informatici.
E c'è un'altra che si accoppia a questa, che serve per velocizzare la crittografia dei dati. Quindi sono queste due, probabilmente servono appunto a scenari tipo di cloud. Poi ci sono dei load balancer integrato del processore, ci sono dei moduli per velocizzare compressione e decompressione dei dati. Questo magari è più adatto a cose tipo grafica spinta o appunto operazioni di montaggio video, elaborazione,
o anche semplicemente come dire server, no? Perché comunque cioè, la compressione si fa di norma sui server, e quindi se
sui
stai
server,
lì
sui server ce n'è sicuramente
gigabyte e gigabyte al secondo,
ce n'è sicuramente una che è pensata per i server, che è quella che serve per velocizzare le comunicazioni tra i core della CPU, la cache, la memoria e dai dispositivi di memorizzazione. Che poi, se noi ci pensiamo, è diciamo un assurdo che ti offra praticamente una cosa come quest'ultima che ho detto, che sostanzialmente è la base di funzionamento. Cioè tutti i processori dovrebbero avere ottimizzata questa cosa, cioè la comunicazione tra i vari pezzi del computer, che questa cosa venga offerta con un optional pagamento. Ricorda tanto le battute di quando tipo nelle automobili ti offrivano appunto il volante come accessorio.
Una tendenza tipica delle compagnie aeree, no?
Sì, oppure ultimamente delle compagnie aeree.
Che la cintura di sicurezza diventerà optional prima o poi.
Esatto.
Sì, sì, da una parte questo, come dire, cioè se vi guardate tutte quante le nuove uscite dei processori, no, di tutti quanti, c'è sempre, no, la cosa che hanno lanciato 7 nuovi prodotti e tu dici beh, ma comunque è un processore nuovo, che vuol dire che c'ha 7 nuovi prodotti dentro? Cioè ci sarà delle scelte di design nuove, però alla fine sempre un processore è. E da una parte dipende anche proprio da dettagli tecnici, perché la Intel è un meccanismo CISC, quindi aggiungono proprio interi set di istruzioni, bla bla bla. Ma un'altra CISC, parte è anche
CISC significa che utilizza un set di istruzioni completo, cioè nel senso
complesso, credevo completo,
non era complesso, devo essere che sbaglio io.
Se è completo, com'è possibile ogni volta ci aggiungono quelle dopo?
A te, se...
vabbè, comunque CISC vuol dire che ha tante istruzioni.
Sì, è complesso, hai ragione, è complesso, che ha tante istruzioni, mentre l'alternativa sarebbero il RISC, tipo per esempio i processori
ARM
sono i processori, diciamo, quelli che trovate più comunemente tipo sui cellulari, oppure anche sugli Apple.
E l'LM2 è un ARM,
a cui ci riferivamo poco fa, anche se è utilizzato in luogo di processori come la Intel, come quelli della Intel, comunque è un'architettura diversa. Sì. Ora la differenza è che i CISC hanno un'architettura con un sacco di comandi all'interno.
E ogni nuova versione ne aggiunge altri 7-11.
Esatto. Mentre il RISC fanno di tutto, tra virgolette, per cercare di tenere ridotto il set di comandi, il set di istruzioni.
Che è proprio quello della sigla, R è ridotto.
Sì, questa cosa ovviamente va pesata sui tempi e sull'evoluzione delle tecnologie, un CISC di
386
anni, di 30 anni fa aveva molte meno istruzioni di un RISC di ora, quindi diciamo
sono approcci,
con le pinze, appunto è un approccio
Però diciamo in parte l'idea di aggiungere sempre nuove cose in parte dipende da questo e in parte è sinceramente puro marketing, cioè non so tanto come altro chiamarlo. E quindi di queste sigle, di queste cose, cioè ogni anno che esce una generazione nuova escono tutte quante queste sigle nuove, arriva il Quick Assist, arriva il Vector qualunque, cose così. Bene, per questo sulle CPU è tutto e adesso stacco musicale e dopo parleremo direi prettamente di software, non c'è proprio da dire software e solo software.
No, non credo. Beh, poi vediamo. Nale di la lo hola ila hi re lunale 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 di la lo hola ila hi. Mr. Kokoschka, it just happened again. Sad, so sad. They struck the museum like a hurricane. Sad, so culture, it's dead and it's gone. Sad, so sad. From Babylon, baby, back to Babylon. Sad, so sad. There's stuff you find along the way and stuff you leave behind, and it all ends up as stuff that you can buy. They're dusting off the antiques. Sad, so sad. It's the 14th Guernica we've had this week. Sad, so sad. I got $25 for a Persian vase. Sad, so sad. Hold the critique, I think I'll go large. Sad, so sad. That stuff inside your houses and that stuff behind your eyes, well, it all stuff that you can buy. They're building a tower out of wrappers and cans. Sad, so sad. Now he's speaking a language that we all understand. Sad, so sad. Tongue-tied and starry-eyed. Sad, so sad. It's the ancient history of old-school times. Sad, so sad. There's stuff dressed up as truth and then there's stuff dressed up as lies, and it all ends up the stuff that you can buy on eBay. From Babylon back to Babylon on eBay. From Babylon back to Babylon on eBay. From Babylon back to Babylon on eBay.
Allora, abbiamo nominato prima i corsi base di informatica che magari si fanno, no, a scuola, quando non avete magari non c'è dal tecnico industriale indirizzo informatico, magari no, fate, non so, il liceo, ma c'è comunque qualche ora di informatica perché sì, e quindi sì, a volte, no, si mostrano non soltanto, come dire, applicazioni pratiche sull'uso del computer o di altri strumenti informatici, ma anche cenni di teoria. Ed è proprio a scuola che vogliamo tornare, o meglio, che eravamo già tornati un bel po' di tempo fa, e su cui torniamo, in particolare a settembre 2022, e su cui torniamo per dare degli aggiornamenti, visto che ci sono
un aggiornamento.
L'aggiornamento in questione è che il famoso algoritmo delle graduatorie della scuola, vorrei ricordare il famoso algoritmo delle graduatorie,
sì, noi ci abbiamo fatto una mezza puntata, gli abbiamo dedicato a questa cosa, che anche perché ce l'avevano chiesto, diciamo, da cui avevamo, in questa puntata avevamo parlato di come più o meno come funzionava, avevamo dedotto il diciamo, in base alle indicazioni che c'erano, perché comunque non erano complete, e come funzionava, come doveva funzionare questo algoritmo, e il, diciamo, le criticità che c'aveva. Diciamo che da noi, se vi ricordate quella puntata, noi dicevamo sostanzialmente che non è che l'algoritmo, questo algoritmo non funziona, è semplicemente che è un,
o quantomeno non potevamo saperlo, ma non avevamo gli elementi per ipotizzarlo,
cioè, nel senso, l'algoritmo apparentemente faceva tutto quello che dichiarava di fare, era solo un sistema molto complesso che era estremamente dipendente dal modo in cui veniva compilata la domanda, per cui sostanzialmente si creavano delle come dire, delle incongruenze o delle apparenti,
sì, qualche forma di cortocircuiti,
dei,
no?
Cortocircuiti che in realtà non erano, dal nostro punto di vista, almeno, diciamo, sia nerd, non erano tecnicamente degli errori, era semplicemente che funzionava in questa maniera, e e l'utente, diciamo, in teoria doveva imparare come farlo funzionare.
Sì, ci sembrava soprattutto un sistema in cui fossero soprattutto le specifiche a fare schifo piuttosto che l'implementazione ad essere incorretta, che è una distinzione che magari sta più a cuore a noi che veniamo, diciamo, da questo lato della tastiera, che magari da altre parti, però a me sembrava ancora mi sembrava comunque che fosse qualcosa di rilevante. Naturalmente questo noi lo diciamo semplicemente seguendo il rasoio di Occam, cioè, non avendo i dati in questione, è difficile per noi escludere il fatto che quell'argomento fosse sbagliato, diciamo, però certo, un sistema così complicato è più probabile che si sia prestato ad errori assurdi o che abbia dei comportamenti controintuitivi di cui non si capisce il valore, ma che comunque, se la questione è che c'è un sistema di regole che va calcolato per decidere chi è che vince sto maledetto posto per insegnare storia dell'arte, no, all'istituto Dante di Grottaferrata, allora, senso, vabbè, le regole sono assurde, però che deve fare quello le ha implementate, e che quindi semmai il problema fosse più politico, cioè, nel senso, chi ha pensato che fosse giusto fare un sistema così complesso. Ecco, sembra dissentire da noi, forse, delle persone più titolate e sicuramente con più potere,
sicuramente
di noi.
Con più potere, diciamo, non so se hanno analizzato nella stessa maniera che abbiamo fatto noi, probabilmente hanno analizzato da un punto di vista diverso, ma sicuramente senz'altro il loro potere è diverso.
Ma almeno con tutti i dati, cosa che noi purtroppo non abbiamo mai potuto fare. E parliamo di un giudice, di una giudice, se ricordo bene, che ha in effetti valutato in un caso specifico, perché naturalmente i ricorsi si fanno su casi specifici, ha valutato che in effetti ci siano stati degli errori nelle assegnazioni, così viene dal tribunale di Velletri, e quindi ha, diciamo, di fatto imposto che invece no, una persona che aveva fatto ricorso per un posto in graduatoria in effetti venisse reintegrata. Mm-hmm. E quindi sì, avesse il posto, insomma, con decorso immediato. E in questo, diciamo, noi ci siamo andati a prendere, no, proprio la sentenza, per vedere se nella sentenza riuscivamo a capire qualcosa in più che non avevamo ancora colto, per riuscire a capire qual è il loro punto di vista,
diciamo,
e capire qualcosa.
Che da quello che si deduceva dalla sentenza, almeno da quello che abbiamo letto noi, è che sostanzialmente loro contestano il fatto che questa sentenza che l'algoritmo fosse sbagliato, perché non rispondeva a una caratteristica base che deve essere fatta nei concorsi pubblici, che è quella che a parità tra due candidati a uno stesso posto deve vincere quello che c'è il punteggio più alto, che è una cosa ovviamente ineccepibile, però da quello che noi abbiamo visto di questo algoritmo non è che c'era mai stata una regola di, come dire, confronto a coppie, per usare un termine che si usa
elettorale.
È una cosa che non solo elettorale, ma che si usa nelle gare pubbliche, nelle gare d'appalto,
nei sistemi di graduatoria.
Nei sistemi di graduatoria, cioè il confronto a coppie è che tu controlli se tra un essendoci vari candidati a una certa cosa, tu controlli controllando ogni coppia se effettivamente vince quello che in base alla teoria dovrebbe vincere, se si presentassero solo quelle due coppie. Infatti questo è un parametro che si utilizza quando come sapete ci sono centinaia di sistemi di voto. Una delle caratteristiche che si considera per controllare se un sistema di voto funziona bene o funziona bene, uno dei criteri è appunto il criterio del confronto a coppie, cioè se il sistema di voto fa vincere veramente il candidato che vincerebbe se si presentassero singolarmente a coppie tutti i candidati.
Sì, ci sono sistemi di voto in cui
per esempio quello in Italia non è così.
Esattamente.
Quello in Italia non è così, cioè nel senso non vince chi batterebbe tutti gli altri, vince chi in quella condizione si trova in una specifica posizione. Ora, questo sistema, l'algoritmo della scuola, da quello che abbiamo visto noi, non ha non fa nessun confronto a coppie dei candidati, quindi semplicemente il requisito che vinca sempre il candidato col punteggio più alto, non c'è nessun motivo per cui quell'algoritmo dovrebbe rispettarlo.
Questa almeno è la nostra interpretazione, non dell'algoritmo, che non abbiamo mai potuto vedere, ma dell'ordinanza ministeriale 112, com'era? Della 112 del 6 maggio 2022, che ci sembrava quella che esprimeva in forma burocratichese quel che più di vicino c'è ai requisiti di implementazione.
Certo.
E infatti dice così la sentenza, che è di qualche giorno fa, di quando è. No, aspetta, ma ho aperto davanti quella sbagliata, invece ce n'è una più recente, vabbè, adesso non me la ricordo, però parlava del fatto che diceva più chiaramente che l'errore era proprio dell'algoritmo, che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali. Ok, quindi non dice sì, c'è un problema, e il problema è che l'ordinanza era sbagliata perché non rispetta dei principi che nessuna ordinanza può violare, perché no, deve sempre rispondere a dei principi massimi, ma dice proprio no, l'errore è dell'algoritmo, l'algoritmo è quello che ha fatto degli errori, per quanto non intenzionali. E diciamo, la nostra opinione è quello che sta, quel che conta. Magari noi non effettivamente no, abbiamo pure preso una cantonata, in realtà un po' rimaniamo sulla nostra.
No, io infatti,
ma in mancanza di almeno di altri elementi,
in mancanza di dati, io rimango sulla nostra posizione, cioè nel senso, questa come diciamo è probabilmente una differenza di cognizione della di interpretazione della parola errore o sbaglio, se volete, di un algoritmo tra il popolo nerd e gli altri. Perché noi, per noi è un algoritmo sbagliato, è un algoritmo che non fa quello che gli è richiesto. Non un algoritmo a cui è richiesta una cosa sbagliata. Ecco.
Sì.
Invece qua a noi pare che la questione sia proprio questa, nel senso che l'algoritmo, per quanto, dato che era chiamato a risolvere un problema estremamente complesso, quello di trovare la, tra virgolette, scuola giusta, infatti se vi andate a risentire quella puntata, era effettivamente molto complicato il sistema che veniva adottato, perché voleva essere il sistema più giusto. E quindi questo algoritmo era chiamato a risolvere questo problema difficile, che ovviamente ne tralasciava altri, tra cui per esempio questo, cioè nel senso che l'algoritmo non garantiva la vittoria sullo singolo posto al persona che aveva il punteggio più alto, a meno che la persona che aveva il punteggio più alto non compilava la domanda in una certa maniera, a meno che non si creava una serie di condizioni. Quindi diciamo, appunto, staremo a vedere, ma la nostra idea è che invece quello che la sentenza dice è che l'algoritmo non fa quello che avrebbe dovuto in teoria essergli richiesto, ma che in realtà dal nostro punto di vista non gli è mai stato richiesto.
Non solo, ma secondo me, no, perché le sentenze sono sempre in genere negative, no? E quindi non è che ti dicono invece cos'è che doveva fare, cioè dice che non fa quello che avrebbe dovuto fare. Ma io mica ho capito allora che cos'è che deve fare, perché come, no, nel senso, come analizzavamo e come sembra ancora a me un problema chiave, se uno fa una singola gradatoria globale allora è facile, ma siccome le gradatorie erano più di una, con preferenze, con molti vincoli, non è che è ovvio capire quindi com'è che deve funzionare questo meccanismo. E questo mi sembra che sostanzialmente pensare di dire ogni algoritmo dovrebbe avere queste proprietà che sembrano desiderabili, ok, io posso elencare tutte le proprietà desiderabili e poi però a questo punto dovrei dichiarare la bancarotta tecnica, cioè dovrei dire ok, con questi requisiti mi è impossibile fare un sistema che abbia tutte queste proprietà.
Ma questa cosa riguarda non solo appunto gli algoritmi,
e questo
in
nuovo
generale,
se vi studiate dei sistemi di voto scoprite che spesso è così, alcune esatto, cose non cosa, si possono fare.
Questa cosa infatti riguarda l'algoritmo in senso teorico, non l'algoritmo nel senso del software, l'implementazione software. Cioè alcune cose non è che non si possono fare per limiti tecnici, non si possono fare perché teoricamente non si possono fare. Cioè se tu metti troppi vincoli, alcuni che si contrastano a vicenda, ottieni un sistema che non può funzionare. Ma anche in assenza di contrasti esistono dei vincoli che aumentano così tanto la complessità da dare problemi sostanzialmente irresolubili. Infatti in generale
specie quando poi aggiungi alle cose desiderate il sistema dovrebbe essere semplice da usare e dare risultati chiari e prevedibili.
Sì,
ecco, questo era un esempio di sistema in cui era anche tanto difficile capire quando c'era sbagliato e quando no. Questo possiamo anche dire che non è un requisito importante, perché dici no, non tutti i sistemi devono essere così, però spesso si vuole che i sistemi abbiano anche questo.
Sì, diciamo che in generale quando ci sono dei sistemi che devono poi prendere una decisione, una cosa che purtroppo nel mondo, come dire, politico, giuridico, burocratico, non so come definirlo, ancora non è chiara, è il fatto che quando ci sono queste cose bisogna applicare non solo delle regole per fare le classifiche, le cose, ma bisogna applicare anche delle regole, dei criteri di decisione. Cioè, una volta che io ho fatto ranking contro ranking, eccetera, eccetera, come faccio a prendere la decisione finale? Perché in alcuni casi, quando i sistemi, i problemi sono troppo complessi e quindi non è possibile trasformare tutto in una singola graduatoria in linea, e quindi tu ottieni un insieme sostanzialmente di elenchi, dovrebbe essere chiaro ed esplicito qual è la regola che viene utilizzata, perché nell'algoritmo in questione non esisteva una regola di decisione per l'assegnazione in condizioni di in condizioni particolari, cioè presenza appunto, come diciamo, di leggi tipo disabilità, cose, diciamo, punteggi di vantaggio per
sì, ma poi c'erano anche le preferenze per zona, per orario. Sì, insomma, era veramente un bel macello.
Sì, tu ottenevi un insieme complesso di cose. Ora, in assenza di una regola di decisione, queste non generavano una lista univoca in un'unica direzione, perché a seconda dell'ordine in cui valutavi le varie cose venivano fuori liste diverse. Ora in questo caso c'è bisogno che questa regola sia esplicita, invece la regola qua non è esplicita, e anche se per quanto almeno abbiamo ragionato noi, anche se il giudice dice sì, però deve valere sempre il principio che vince quello col punteggio più alto e che è corretto, però questa cosa va esplicitata, perché se una volta che tu fai questa enorme matrice di ranking per la scuola scopri che non rispetta il confronto a coppie, se poi nella tua regola di decisione deve rispettare il confronto a coppie, allora tu devi metterci un'altra cosa che ti permette di scartare tutti i risultati che non danno quello che non danno in seguito a confronto a coppie il risultato, diciamo, atteso. È una cosa che va fatta, per questo va detta e va fatta, se non è implicita.
Non solo questo, perché vorrei anche dire: no, ma questo no, è implicito anche se non lo metto nell'ordinanza, è implicito perché è una legge dello Stato. Non lo so se è una legge, ma facciamo finta che lo sia, o che almeno dopo questa sentenza le persone che andranno a fare questi sistemi lo sapranno che devono tenerne conto. Ma c'è anche un altro elemento che a me sembra anche quasi comico, cioè il sistema sistema precedente funzionava in questa maniera: i sistemi erano più banali, era come se per ogni scuola si facessero graduatorie separate, e quindi il meccanismo di risoluzione era semplicemente basato dal fatto che le segreterie non vanno tutte alla stessa velocità, ma nessuno discute del fatto che però non è che se una segreteria fa prima c'ha più o meno diritti di quella che in cui invece il personale è stato malato un giorno e quindi fanno le graduatorie il giorno dopo.
C'è il giorno del santo patrono.
Il giorno del santo patrono, no? È il giorno delle graduatorie. Quindi poi le graduatorie arrivavano in tempi diversi per motivi casuali, e questa casualità, poi casualità più o meno intenzionale, ma diciamo anche che era solo casuale, faceva da meccanismo di risoluzione. E quindi un sistema a caso va bene, un sistema in cui invece c'è un criterio, anche se questo criterio magari non è detto che sia un criterio perfetto, invece purché secondo il criterio diventa esplicito, allora non va più bene. Che è secondo me, no, qualche cosa, no, di comico. Cioè quando c'è un elemento non controllato poteva essere come ti pareva.
Questa è un'altra delle differenze che ci abbiamo quando si parla, diciamo, del mondo dei malati dei malati nerd e del mondo del mondo reale, perché a noi questa cosa fa ridere, però probabilmente nella testa di chi è abituato a ragionare da un punto di vista burocratico il concetto del chi arriva prima viene servito prima, che alla fine è il concetto dietro ai famosi click day,
certo.
che il click day, che è una procedura del tutto informatica, perché è tutto fatto informatico, ma a me il concetto stesso dell'esistenza del click day mi fa impazzire, perché non capisco perché devi fare così male una cosa. Perché in realtà
ci avevo fatto la puntata a parlare male del click day, sai che
ma
non lo ricordo più,
sì, qualche tempo fa,
perché era nostra fissa da un po', sì, dai, forse l'abbiamo fatto,
sì, perché in realtà se voi ci pensate il click day risolve tutti questi problemi, perché se invece di avere fatto questo complessissimo sistema per cercare di trovare la soluzione migliore per tutti, avessero fatto un enorme click day in cui ci sarebbero stati tipo 2 mesi di polemiche, però poi punto, perché c'era il click day. Invece qua ora si
compie. Faceva una lotteria era ancora più facile,
certo,
ma questo sarebbe stato inaccettabile moralmente. Non si può fare lotteria, invece si può fare che in base a come la tua connessione funziona così vinci il posto. Questo invece sì che è giusto.
Comunque vabbè,
perché ci sta che nei prossimi tempi notizie del genere si potrebbero ripetere, nel senso che i ricorsi sono stati tantissimi e quindi dai vari ricorsi si potrebbe mano a mano capirci sempre qualche cosa in più, almeno su che cos'è che c'ha in mente l'apparato giuridico dello Stato. Intanto noi ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi partiamo con le notiziole.
My daylight clothes, or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. 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 Now you tease my plug one style and my plug one spectacle. You say plug one and two are hippies, no we're not, that's pure plug four. Always pushing that we formed an image, there's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Proud, I'm proud of what I am. Poems I speak are plugged too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read or write. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of showbiz. They lie soul is from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plugged one and two. But that glory's been denied by cassettes and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states
black is black.
Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts goofing up so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.
E alle 22.00 riprendiamo con le dita nella presa e siamo adesso allo spazio delle notiziole. Per capirci, non ci fate l'abitudine che dopo un'ora siamo già alle notiziole, perché
c'era ancora un aggiornamento.
Alla fine quindi sei tornato sull'idea che l'aggiornamento non è una notiziola, perché dovete sapere che abbiamo discusso della semantica e della tassonomia al riguardo, se un aggiornamento contasse come una notiziola. E quindi alla fine pare che abbiamo concluso di no, che comunque era la mia posizione.
Che conta come una notiziola, ma che comunque vengono separate in due sottogruppi.
Possiamo quindi parlare di preternotiziola.
Esatto. Come la pretermissione
che faceva parte della sentenza di cui ti parlavo
c'era
prima.
Questo termine pretermissione in cui siamo stati a discutere,
che vuol dire omissione, ma a quanto pare non va confusa con la omissione, non sappiamo perché sinceramente. Bene, quindi non possiamo pretermettere questa notizia, che in realtà come notizia l'abbiamo già data, ma questo è appunto un aggiornamento. La notizia è una notizia italiana, perché il Tribunale di Milano aveva ordinato il blocco di alcuni siti legati in particolare al file sharing, il corsaro nero punto qualcosa, ne aveva ordinato la censura a mezzo DNS, e questo è un tipo di provvedimento con cui non concordiamo, ma che si ripete da anni, malgrado il nostro parere contrario, incredibile. Però in genere quando i tribunali ordinano una cosa del genere, la ordinano ai provider italiani. Quindi lo ordinano ai vari TIN, Fastweb, a quelli là. E questo funziona? Beh, funziona circa, nel senso che se usi una connessione casalinga con uno di questi provider, in effetti utilizzerai il loro DNS, e il loro DNS ti censura secondo le regole dello Stato italiano, e quindi di fatto non vedrai quel sito. Ma se invece utilizzassi un DNS internazionale, allora non è così. E infatti, no, i DNS i famosi sono quelli di Google, 8888, ma tante altre sia aziende che ma anche gruppi no profit ne mantengono DNS in cui, essendo internazionali, nessun tribunale gli fa gli ordini di censura. Cloudflare è una di queste, è una grande azienda, e qualche mese fa il Tribunale di Milano gli aveva ordinato di censurare questi siti, con la ragione che Cloudflare è vero che è internazionale, ma che Cloudflare utilizza delle tecnologie geografiche, quindi sa rispondere risposte diverse in base a da dove gli fai la domanda, che è una tecnologia che viene utilizzata per motivi di ottimizzazione principalmente, senza entrare nel dettaglio, e che siccome quindi loro questa tecnologia ce l'hanno, allora loro devono applicarla a questo caso, e quindi devono bloccare, devono censurare le richieste per questo sito che provengono dall'Italia. Cloudflare si era opposta, aveva fatto ricorso, ma Cloudflare ha perso il ricorso. E quindi il blocco viene confermato ed è un caso che, per quanto ne sappiamo noi e per quanto siamo riusciti a capire, non ha precedenti. Quindi è un caso particolarmente complicato. Cloudflare penso proprio che abbia obbedito, in effetti potremmo anche controllare in diretta, e niente, non so se c'è molto altro da aggiungere.
No, c'è poco altro da aggiungere, perché diciamo questa era la cosa. Noi abbiamo dovuto avere l'aggiornamento per appunto la conferma di questo, di quello che è successo.
Com'era il sito censurato, te lo ricordi?
No.
Peccato.
Si andrà a cercare.
Sanero.pro, aspetta che faccio la prova in diretta, momenti di Radio Verità. Se andiamo a fare in diretta, in realtà io non lo vedo mica censurato, Ci trovo un IP, chissà che non sia l'IP della Guardia di Finanza, però. E infatti. Vabbè,
allora hanno obbedito.
Mi sembra che abbiano obbedito. Non è stato un controllo molto accurato, dico la verità, magari mi sono sbagliato. Per, non so, magari per essere sicuri, no, di quello che sta succedendo al riguardo, perché poi comunque un DNS, siti strani, reindirizzamento, ordine della polizia, non ci si capisce mai tanto. Magari converrebbe chiedere, se tu conosci qualcuno all'FBI, che loro in genere danno delle dritte su...
Sì, l'FBI diciamo, è famosa perché voi li chiamate e loro ti danno subito dei consigli. Come si chiamava quello del Capodanno, quel calendario che c'avevano tutte
Fratendovino,
le giunte nonne con le date per la coltivazione, le date per la semina della tua zucca o il
consigli sulla vita, che io per una vita ho letto soltanto da bambino, poi l'ho letto da adulto e sono delle robe di un bigotto che tu non puoi nemmeno immaginarlo.
Esatto.
Da bambino non realizzavo.
Comunque, e diciamo, anche l'FBI si concede in questi consigli per il pubblico ogni tanto. Non so se gli possiamo chiedere questo con Cloudflare, faremo la prova. Però nel frattempo loro hanno già consigliato qualcosa. È una notizia di praticamente sotto Natale, perché tra l'altro il consiglio è stato fatto proprio per la stagione delle vacanze, in cui, udite udite, l'FBI dice che chiunque dovrebbe utilizzare un adblocker.
Cioè uno di quei programmi.
Cioè aspetta, l'FBI,
quella del governo statunitense, non c'è dubbio, sì, chi sia l'FBI.
Ha suggerito di utilizzare uno dei software il cui scopo essenzialmente è fare sì che voi non vediate la pubblicità, quindi sostanzialmente cercando di minare alla base il business delle più grosse aziende statunitensi, più grosse non lo so, però sicuramente più redditizia statunitensi che siano presenti al momento.
Proprio così, e lo dice non perché siano contrari alla pubblicità, ma quasi perché dice che i cybercriminali comprano le pubblicità per impersonare delle marche legittime, come ad esempio degli exchange, no? Come si chiama? Di fatto delle banche, via, degli scambi di criptovalute. Le pubblicità spesso vengono piazzate in alto nei risultati di ricerca, con poca distinzione tra le pubblicità e i risultati della ricerca, dicono i federali, il che sembra identico, appunto, nel senso fanno quello che probabilmente avete già notato, cioè le pubblicità si mimetizzano con il contenuto, quindi voi ci potete cascare. E di norma l'idea è che voi, per esempio, potreste star cercando, no, che ne so, tipo bibita dissetante, la cercate, vi aspettate magari un link a Wikipedia con il catalogo delle bibite più dissetanti e invece finite sul sito di uno che vi vuole vendere la sua bibita dissetante. Fin qua più o meno la cosa ha un senso, ma dice sì, ma a volte invece tu cerchi tipo, no, che ne so, il nome della tua banca o tipo, no, investimenti, finisci sul sito di qualcuno che poi invece è un cybercriminale, non è semplicemente un pubblicitario, perché le pubblicità maliziose sono state usate anche nel passato anche per installare malware. Tu cerchi per esempio un programma da installare, uno dei casi più famosi è stato quello di VLC, che ha subito, no, degli attacchi parecchio importanti, ma non è stato sicuramente l'unico caso. Tu cerchi una cosa da installare, magari anche comune, magari anche gratuita, ma ti trovi un link a qualcosa di molto diverso e di fatto ti vai ad installare creare un malware, e dice gli ad blocker ti proteggono da tutto questo. Cioè, quindi sembra dire che il meccanismo delle pubblicità è quantomeno allo stato attuale un meccanismo che non tutela abbastanza ed è pericoloso. Cioè, non dicono niente che la pubblicità in sé è pericolosa, ma il modo in cui funziona permette vari problemi, e ti suggeriscono proprio di installarti gli ad blocker, no, per esempio quelli per Firefox o per Chrome, finché durano su Chrome, che di cui tante volte abbiamo parlato. Ublock, scritto Ublock, è uno dei più famosi. Una volta era più famoso Adblock Plus, come si chiamava?
Sì, Adblock Plus. Adblock Plus.
Vabbè.
Ora diciamo quello più diffuso è Ublock. Comunque alcuni browser ci hanno pure integrato di default un Adblocker.
È vero.
In Firefox c'è Adblocker di default.
Mentre aspetto ancora il momento in cui Google Chrome lo disintegrerà di default, perché in vari momenti ha tirato la corda quasi a voler far scomparire la pubblicità di avere gli Adblocker su Google Chrome, che però ci sono ancora. Ma chiaramente Google non è entusiasta, no? Che il suo browser blocchi le pubblicità che sono il suo principale business.
Immagino quanto i lobbisti statunitensi al soldo delle compagnie che lavorano sulla pubblicità, quindi sostanzialmente di tutta Google, di tutta Alphabet e tutta Meta, sicuramente senza trascurare anche le altre, quando saranno state felici di questa uscita dell'FBI che sostanzialmente tende a minare il loro business.
Sì, sì, e quindi insomma, voi come sapete, noi tendiamo sempre ad allinearci a quello che dice l'FBI, e quindi anche in questo caso, ma come sempre del resto, dobbiamo concordare. Sì, in effetti, se vi usate un adblocker è meglio.
Quindi diciamo, siamo felici che saremmo felici se l'FBI, se sapessimo che l'FBI si è allineata alle nostre posizioni. In realtà probabilmente non si è allineata alle nostre posizioni, però a questo punto noi obbediamo.
Esattamente. non siamo riusciti a convincere quindi i tribunali sulla questione della scuola, però invece, no? Su quelli certo, abbiamo funzionato.
Comunque, diciamo, queste cose di sicurezza che noi abbiamo, diciamo, che ci sono,
ci fanno riflettere su come sono tanti approcci alla sicurezza.
Sì, esatto,
cioè la sicurezza tramite la crittografia, la sicurezza by obscurity, come si dice, oscurità.
Sì, ma guarda. Su questa cosa della sicurezza, l'FBI ci dice che chiaramente ci ha detto una cosa, che è quella del tipo che voi avete un sistema che con una serie di cose complesse che girano, bloccatene alcune, perché evidentemente un sistema più semplice è più sicuro. Questa è una teoria, cioè è vero, i sistemi più semplici in realtà sono più controllabili, sono più sicuri.
I sistemi molto semplici tendono a essere sicuri,
esatto.
I sistemi invece un po' più complicati tendono a essere più insicuri. Ma cosa dire dei sistemi incredibilmente complicati?
Quello è invece un altro approccio. Esiste appunto la sicurezza by obscurity, come dicevi tu, che tu praticamente non ti affidi a una delle poche semplici operazioni chiare per la tua sicurezza, ma ti affidi a un sistema complesso che rende complesso, diciamo,
il ritrovamento del tesoro, diciamo, no?
Sì,
se un ladro entrasse in casa mia non so cosa dovrebbe cercare, ma non lo troverebbe senz'altro, così come non lo trovo io.
Esatto, quindi diciamo, questo è un altro approccio che è stato, diciamo, con successo applicato da alcune compagnie, evidentemente compagnie che sono proiettate verso il futuro, all'avanguardia, con dei consulenti veramente di livello, come per esempio
AirAsia,
una compagnia aerea.
La notizia
sembrava a ridere, perché la notizia è simpatica.
La notizia è questa: come sapete, il mondo dei ransomware è un mondo piuttosto attivo, cioè è pieno di gruppi, dai più piccoli ai più grandi, che fanno ransomware. Che cosa sono i ransomware? Sono tipo dei virus che ti cifrano i file sul computer. Dopo tu, per decifrarli, devi avere la chiave, e loro la chiave te la rivendono a pagamento. E quindi essenzialmente ti fanno un ricatto: dicono, se rivuoi i file, dammi quanti soldi? Dipende. Perché loro si fanno un'idea.
Potremmo chiedere alla Regione Lazio quanti soldi si hanno chiesto.
Potremmo chiederlo a loro. E chiaramente quanti soldi dipende da loro. Capiscono più o meno chi siete. Cioè, è un portatile a caso di una persona qualsiasi, e loro ritengono che non c'è molto dietro? Magari vi chiedono 300 euro. Hanno bucato un'intera azienda con 1000 dipendenti? Qui probabilmente, non lo so, 100.000 euro ti chiedono? Non lo so, sparo a caso. E spesso che cosa fanno? A volte c'è anche la questione sull'ok, ma se io pago, no? Loro mi danno le chiavi, mi fanno decrittare tutto, ma non è che poi il mese dopo mi riattaccano, perché se loro mi hanno attaccato è perché avevo delle vulnerabilità. Se io sono qualcosa di grosso che vale tanti soldi, chi lo dice che questi dopo non mi rifanno lo stesso ricatto un mese dopo? Certo, io potrei dire che prendo delle contromisure e così sicuramente non ci riescono, però a volte vorrei pagare lo stagio, no, pagare il riscatto e dire: oh, per un po' però non mi tocchi più, no? A fiducia. Ecco, qui c'è una di questi gruppi che fa ransomware, che l'ha promesso prima ancora di ricevere qualsiasi riscatto. Ha detto: noi non vi buchiamo più perché è troppo un casino e abbiamo troppo faticato per ritrovare tutti quanti il modo in cui sistema. E si sono messi un po' a raccontare come funzionava
il sistema di sicurezza, diciamo, di questa compagnia.
Sì.
Ora, questa compagnia, infatti, c'è da capire se i responsabili informatici sono sentiti, diciamo, elogiati o no da questa cosa, perché effettivamente il loro sistema è risultato sicuro, ma il motivo per cui è risultato sicuro è che sostanzialmente era, come hanno dichiarato il comunicato di questi che hanno cercato di ricattarli sostanzialmente, praticamente l'infrastruttura era talmente caotica, priva di protocolli di sicurezza, ma di protocolli fatti male, incoerenti, talmente irritante, secondo appunto i ricattatori, appunto, che sostanzialmente hanno deciso di non ripetere l'attacco. Sostanzialmente è stato dato un comunicato ultra umiliante per chi si occupava di queste cose. Nel comunicato si dice chiaramente che leggo con traduzione a braccio: l'organizzazione caotica della rete, l'assenza di qualunque standard. Sostanzialmente il gruppo ha rifiutato di cercare attraverso l'immondizia, cioè nel senso i file sparsi, come si chiama, per molto tempo.
Sì, dice: ci ha fatto irritare, non abbiamo proprio voglia di ripetere l'attacco. Ha detto: facciamolo fare agli apprendisti, a quelli nuovi, loro hanno più tempo libero, noi non abbiamo tempo per questa roba. La rete interna era configurata senza nessuna regola e il risultato funzionava malissimo. Sembra che ogni nuovo sysadmin che sia arrivato ha aggiunto delle cose senza mai risistemare quelle vecchie, e comunque non c'era nessuna protezione di rete. E quindi secondo me tanto di cappello, no? Per chi ha saputo.
Admin che hanno costruito questo elenco di regole incoerenti fra di loro. Tra l'altro è interessante come l'intero sistema funzionasse molto male, ma ciononostante si è dimostrato sicuro.
Esattamente, quindi secondo me tanto di cappello, c'è speranza per tutti noi, no? Non bisogna sempre dire: ah, solo le competenze sono quelle che fanno, no, il vero hacking, ma no, cioè ci si può accroccare benissimo e con ottimi risultati.
Sì, infatti io penso che per il futuro noi potremmo sviluppare qualche cosa col sistema di sicurezza informatico su questo approccio nel nostro Hack Club, perché secondo me siamo tagliati per questo tipo di approccio.
Mi sento mi sento fiducioso da questo punto di vista.
Comunque, parlando di ransomware, il ransomware spesso, il concetto è che ti cifrano dei dati e poi te li sbloccano. Altre volte questi dati te li fregano per magari rivenderli sul web, è un altro tipo di attacco.
A volte ti mettono magari, no, che ne so, si rivendono la vulnerabilità. Dici: guarda, io sono entrato lì dentro. Se mi paghi, no, ti ridò l'accesso, perché tanto io l'ho fatto una volta, lo so rifare.
Sì, e questa cosa, io ho sempre pensato che fosse una cosa, essenzialmente sul mondo del software. Cioè, buchi il computer, no? Sì, è perché c'è una notizia.
Il resto, si chiama banda del buco. Cioè, certo, tu entri in un posto, ti freghi i soldi, anche questo si fa.
Esiste esattamente come il firmware che abbiamo parlato prima. Esiste una forma ibrida tra software e hardware che, è successa. Pensavo non fosse possibile, però evidentemente è successa, quindi era possibile. E che è un'altra notizia che è spuntata negli ultimi tempi, mi pare il mese scorso. Cioè, praticamente hanno messo in vendita su eBay un apparecchietto che serve per registrare le impronte digitali e le iridi.
Ah, Niente male, vabbè,
sì, un apparecchio diciamo di tipo tra virgolette militare, se volete, un apparecchio in vendita che serve per fare queste operazioni.
Va detto che questo tecnologia ormai non è che è fantascienza, cioè un apparecchio per leggere impronte digitali magari è costosetto, sinceramente non ne ho idea, però è un apparecchio di uso ormai di tecnologia fattibilissima, vuol dire è un po' più sofisticato, ma anche qui
sì, dico una cosa che magari qualche appassionato di queste cose, magari che voleva, sì, voleva studiare, o qualche ricercatore potrebbe essere interessato a comprarsi una
qualche nerd che vuole fare che il frigo si apre soltanto col suo iride e cose del genere. Mm-hmm. Per poi, non so, ritrovare, non lo so. Guarda, non escludo niente io.
Sì, comunque, io alla fine vendevano questa cosa su eBay trovate di tutto, $68.
Vabbè, vale il rischio.
Sì, e quindi diciamo uno si sono comprati questo oggetto. Che tra l'altro l'ha messo con un prezzo base di vendita di $150, quindi non è
questo gli ha offerto metà prezzo. Gli ha venduto lo stesso. Ma
gli
ha
venduto e l'apparecchio funzionava
ed era molto interessante.
Molto interessante, soprattutto quello che c'era dentro. Perché assieme all'apparecchio, praticamente c'era un database, diciamo, di origine militare, che conteneva una serie di dati di individui già fatti, per la precisione dati di scansione di iride e impronte digitali di 2600 persone.
Insieme a nome, nazionalità, foto,
fotografie, eccetera. Perché giustamente questo era un apparecchio, su eBay era un apparecchio usato, era stato usato evidentemente per fare controlli veri, cioè non è che era un apparecchio, diciamo,
usato per i test.
Per i test, e quindi...
E di chi erano questi test di queste 2600 persone? Erano persone soprattutto dall'Afghanistan e dall'Iraq, e c'erano persone ricercate per terrorismo, per altre cose, ma anche persone che avevano lavorato nel governo statunitense, o anche persone che a quanto pare semplicemente sono state fermate ai checkpoint per qualche motivo.
Sì, quale checkpoint?
Nel checkpoint di Kandahar in Afghanistan.
Quindi questo apparecchietto veniva direttamente dall'Afghanistan. È molto interessante questa cosa, molto interessante, perché questa è una cosa, diciamo, è appunto la giunzione tra il fregarsi dati, diciamo, software ed hardware, perché praticamente a prescindere dalle questioni di sicurezza che possono essere state applicate a questo apparecchio da chi l'ha costruito, che magari era, noi non lo sappiamo, magari questo apparecchio era sicurissimo. Praticamente, semplicemente se lo sono venduti con tutti i dati dentro.
Per $70.
Per $70. Non si sa, cioè non è chiaro come questa cosa sia arrivata dall'Afghanistan direttamente su eBay. Però sostanzialmente è una cosa molto pericolosa, perché là ci sono dati di persone, cittadini afghani, iracheni, che hanno... alcuni dei quali hanno collaborato con gli Stati Uniti, quindi praticamente chi se l'è comprato poteva sapere magari i nomi di una serie di persone che magari in Afghanistan ai tempi hanno collaborato con gli Stati Uniti, ora vivono sotto il regime dei talebani, che magari si sono salvati e magari con queste informazioni smettono di essere in salvo, quindi
quindi in realtà una cosa che sì, per certi versi può anche essere divertente, nel senso che la cosa chiaramente è una figuraccia e cose del genere, ma in realtà ha anche un impatto reale, perché questi dispositivi, cioè questo era uno, ma ce n'erano tanti evidentemente in giro per l'Afghanistan, questi potrebbero anche essere finiti ai talebani, e questo è un grosso problema. In realtà questo, tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma è una l'approfondimento al riguardo l'hanno fatto le persone che stanno al CCC, il Chaos Computer Club, penso a quello di Amburgo, che è quello, diciamo, principale tra virgolette, è quello più storico, e che è un gruppo in un qualche modo paragonabile ad un hack club, un po' più strutturato probabilmente, ma comunque uno dei gruppi di hacking informali, non aziendali, non commerciali, ecco, questo sicuramente, e che sicuramente fa delle cose interessanti, ha fatto varie presentazioni interessanti, probabilmente loro il merito di aver iniziato a parlare dei Trojan di Stato, per esempio.
Sì. Su queste cose, se pensate comunque a prescindere di Afghanistan, Iraq, di essere comunque al sicuro, vi ricordiamo che apparecchi di questo tipo, non uguali a questo, però apparecchi di questo tipo sono presenti attualmente negli aeroporti, in molti posti di controllo, dove ti fanno la scansione delle impronte digitali, esistono apparecchi di questo tipo, che quindi, se non vengono trattati bene nel momento in cui vengono smontati, cioè non gli vengono cancellati i dati e poi possono finire nelle mani di qualcuno con tutti i dati che contengono. Questa è un'altra criticità sulla gestione dei dati personali che vengono raccolti nelle operazioni di controllo, che noi diciamo generalmente abbiamo sempre trascurato, perché spesso si tratta, spesso noi parliamo del fatto appunto della sicurezza dei controlli, delle scansioni come sicurezza del software, cioè utilizzo un software per fare queste cose, a chi ti dice che il software non faccia, non dia leak di dati, che dice che il software sia sicuro o altre cose del genere, o non compia discriminazioni. Qua si dimostra che c'è un altro punto che forse sarebbe il caso di tenere in maggior, diciamo, sotto maggiore osservazione, che è quello della sicurezza dei dati, dopo che questi oggetti che sono stati utilizzati per recuperare i dati vengono dismessi. Comunque questo è quello che è successo. Per fortuna, diciamo, non sembra esserci conseguenze per la sicurezza di queste persone, perché appunto chi ha fatto lo studio su questa cosa erano persone, diciamo, coscienti dell'importanza dei dati e che sapevano come trattarli, quindi
in questo, per quello esemplare, ma di esemplare del genere appunto ce ne sono vari,
sono tanti, quindi chissà,
su quello non possiamo saperlo. Comunque una notizia sicuramente un po' pesante, devo dire, sì.
A questo punto,
e quindi forse è il momento di alleggerirla.
L'alleggeriamo. Io volevo fare un'inversione rispetto alla scaletta.
Ho capito, però così.
Sì, perché siccome
abbiamo parlato
poco fa, cioè mentre parlavo di questa notizia, diciamo che tra queste cose, noi, una delle cose di cui noi parlavamo sempre era il fatto che alcuni di questi software per i riconoscimenti e le cose compiono automaticamente delle scelte che possono essere definite razziste. Sì. A questo punto possiamo fare il collegamento con una nota compagnia famosa per la sua discriminazione razziale.
Sì, infatti parliamo della Apple, ma per parlare dell'Apple e di uno dei suoi dispositivi, beh, insomma, sicuramente molto utilizzati, molto noti al grande pubblico, che è l'Apple Watch. L'Apple Watch, che non è semplicemente un orologio, anzi in fondo è un orologio principalmente è un braccialetto con uno schermo, quindi assomiglia a un orologio, ma la funzione di orologio è quella minore.
È un braccialetto che sa tanto di Star Trek.
Beh, sì, sa un po' di Star Trek, via, non si può negarlo. Ha questo fascino e fa un miliardo di cose, cioè oltre alle notifiche, le chiamate, no? Qualche interazione con il cellulare, ma...
No, interagisce col cellulare,
dei battiti, no? Sì, ti calcola quanto rimuovi.
Sì, quanti passi hai fatto, queste cose così.
Ti aiuti tipo a monitorare il sonno, non mi ricordo.
Ci sono alcune cose. Che...
E tra l'altro ha quell'oggetto che, vabbè, nel senso, immagino che per chi ne bazzica di medicina fosse un oggetto noto da moltissimo tempo, ma che io invece, come tanti altri, ho scoperto solamente con l'avvento del Covid. Ho scoperto espressioni incredibili come tampone molecolare e anche saturimetro.
Saturimetro, questo oggetto del desiderio, che nel periodo del 2020 era nelle aste online
bramato da persone sanissime.
Esatto.
Sano come un pesce, ma vorrei un saturimetro, grazie. E voglio controllare se davvero sto bene, come mi sento di stare bene.
No, perché c'è avuto un calo dell'ossigenazione del sangue dello 0,2% l'ultimo anno, quindi potrei essere fatemi un check up completo del valore di 50.000 euro.
Ma il saturimetro, come funziona il saturimetro?
Il saturimetro è
perché poi una roba costa tipo 15 euro al negozio.
Che cos'è il saturimetro?
Sì, anche tra l'altro. Perché
cos'è il saturimetro?
Ma no, non ho idea.
Ma come non hai idea?
Ho capito che 98 è un ottimo numero. 100 sarebbe ideale, ma non ce l'ha nessuno.
Sì, certo, ha un'atmosfera, una camera iperbarica.
Cioè, 98 è un ottimo numero, no? 90, così. Sotto 90 molto male, chiama un medico.
Quindi tu non ce l'hai il saturimetro, deduco.
Io ho un saturimetro, mi sono regalato un saturimetro.
E tu non sai che cos'è
quel
numero.
Non so perché lo ho.
Su questo fatto che non sai perché lo hai, quasi nessuno sa perché lo ha.
Però, diciamo, ma io l'ho nemmeno per mia scelta, l'ho avuto, diciamo. Mettiamola così.
Ti è stato imposto.
Sì, mettiamola così.
Allora, che cos'è il saturimetro? Il saturimetro è semplicemente una cosa che dovrebbe misurare la quantità di ossigenazione del sangue, ecco, in termini banali.
Quello che si fa a capirlo?
ora lo diciamo. Diciamo il motivo per cui i saturimetri si sono diffusi nel periodo del Covid, se vi ricordate, era perché siccome con la respirazione si era, cioè, c'era il problema che tu rimanevi bloccato, cioè i polmoni scambiavano poco ossigeno, allora un modo per capirlo era se l'ossigeno nel sangue scendeva troppo. Come funziona un saturimetro?
Infatti
un saturimetro, allora,
perché immagini dovresti che cosa, tirare fuori il sangue e analizzarlo,
un saturimetro che cosa misura, ecco, prima di come funziona, che cosa misura?
Quanto ossigeno c'è? No.
Quanto ossigeno c'è, ma non misura l'ossigeno disciolto nel sangue, perché diciamo sarebbe complicato. Quello che misura è quanta emoglobina ossigenata c'è nel sangue. Perché? Perché l'emoglobina ossigenata è di un colore, è facile accorgersene, perché l'emoglobina ossigenata e non ossigenata hanno due colori diversi.
Ah, che è tipo il motivo per cui tipo il sangue nelle arterie e quello nelle vene è diverso?
Esatto, il colore delle vene, che è quello non ossigenato, è più scuro di quello delle arterie, che è un rosso più vivo, ed è che è anche il motivo,
in base a quanto cosa è rossa, sei bene o non ossigenato.
Che è anche il motivo per cui diciamo una carne fresca e rossiccia, una carne vecchia diventa marroncina, che è anche il motivo per cui se avete problemi tipo di versamenti di sangue interni, cose poi quello che vedete è scuro, marrone, tipo sangue nelle feci è nerastro il colore, non è rosso. Coaguli di sangue sono rosso molto scuro, ma perché l'emoglobina, quando perde l'ossigeno, si ossida poi a un certo punto e passa da un rosso vivo a un rosso, prima un rosso smorto quasi marroncino e poi quasi nerastro. Ora, questa cosa è una premessa a come funziona. Visto che la differenza è una differenza di colore, un modo facile per misurarlo è semplicemente misurare la differenza di colore.
Quindi io potrei estrarmi poco sangue, no? Mi pungico un pochetto, sì, mi tiro fuori un pochino di sangue e poi lo do a qualcosina. Quindi noiosino, però insomma un pizzico.
Sì, un pizzico.
Come classici sistemi per la
potresti questo. Fare così, fai un pizzico di sangue, questa cosa qua, poi c'è una.
Come sistemi per la glicemia, che tanti diabetici forse usano ancora, non so, ce ne sono altri, ma sicuramente li usavano.
Sì, sì, ma molti di quelli che sono più, diciamo, sicuramente efficaci, utilizzano questo, cioè tu estrai il sangue e poi guardi cosa c'è dentro. La emoglobina è molto facile perché sono due colori diversi, basta un piccolo sensore di colore che ti permette di...
Una telecamerina, una luce per illuminare una telecamerina.
Ma manco una telecamerina,
sì,
in realtà
un sensore ottico.
Sì, in realtà queste cose si fanno a colpi di diodi, nel senso che alla fine è più facile, cioè è un diodo che ti permette di capire questa cosa. Ora, estrarre il sangue è una cosa, che le persone non vogliono fare, in generale le persone
non in continuazione, quantomeno,
non in continuazione,
non se non hai una patologia.
Esatto. Se tu invece vuoi farlo appunto come accessorio da Apple Watch,
quindi oppure in tempo reale, oppure tra per persone che stanno bene,
oppure per il saturimetro, quello che si mette sulle dita, da cosettina così, per cui tu non hai problemi ad avere uno strumento affetto da un'ampia incertezza di misura. Ricordiamoci che, piccolo inciso da nerd che fa queste cose per lavoro, qualunque strumento ha una sua incertezza. Lo strumento di dare la risposta esatta non esiste, esiste solo nel mondo delle idee di Platone. Tutti gli strumenti hanno un'incertezza. Dobbiamo, quando tu scegli uno strumento, scegli lo strumento sulla base dell'accettabilità dell'incertezza che si ritiene accettabile. Ovvio che nel periodo, nel momento dell'orgia del Covid, un qualunque saturimetro con un'incertezza mostruosa
sembrava un oggetto immancabile.
Immancabile piuttosto che uno strumento che magari ti dava una misura fatta bene. Tenete conto che gran parte degli strumenti questi per uso domestico, tipo i termometri per uso domestico, questi strumentini, quelli collegati con appunto i misuratori di battiti oppure i misuratori appunto come questi oggettini qua sulla salute, che funzionano tramite smartphone, in realtà sono cose affette da incertezze di misura ampie e quindi non sono intrinsecamente molto affidabili. Per questo, diciamo, se vi fanno un'analisi, un check-up al medico, facendo le analisi vere, e vi dicono che state bene, non insistete dicendo ma il mio smartphone dice che non è vero perché in realtà quelle sono misure che lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono utili per controllare, per un monitoraggio così veloce sono utili.
Sono utili, ma ancora non ho capito come funziona. Cioè funziona che io c'ho, se non mi pungo il sangue come faccio?
E lo fai attraverso la pelle. E qua, da qua nasce l'incertezza maggiore.
Perché dici, perché la pelle è sufficientemente chiara?
Sì, quello che, quello su cui il modo in cui funziona questa cosa è che il praticamente viene all'interno di ogni saturimetro ci sono dei LED che emettono una luce. I LED, light emitting diode, sono dei diodi che emettono una luce a una frequenza d'onda abbastanza fissa.
Sì, secondo me non dobbiamo spiegare che è un LED in questa trasmissione.
Vabbè, sì, forse è meglio di no. Ragione, forse.
No, nel senso che a me, ormai LED è una parola di uso comune, che sì, le persone sanno. Cioè, sì, non so, scesa adesso, però. Siamo da una grotta.
Comunque, diciamo, il LED. Ci sono quattro LED che sostanzialmente emettono luce. Anzi, diciamo, in quelli più sofisticati ci sono 8 LED che mettono luce su due lunghezze d'onda diverse. E poi ci sono dei fotodiodi, che sarebbe praticamente l'inverso di un LED, che sono in grado di recepire delle lunghezze d'onda. Quindi, che cosa succede? Voi emettete la luce a determinate lunghezze d'onda, o frequenza, come volete, tanto uguale. Queste colpiscono. Alcune di queste sono appunto studiate per passare attraverso la pelle e colpiscono, tra virgolette, per usare un termine, diciamo, termine semplice, le molecole di emoglobina che ci avete nel sangue. Queste riemettono una luce a una lunghezza d'onda leggermente diversa e questa cosa viene misurata dai fotodiodi. Quindi sostanzialmente che cosa fate? Voi mettete luce e ottenete una risposta e la misurate. Quindi a seconda di quale luce state, cioè di che risposta ottenete, siete in grado di capire quale forma, quant'è la percentuale di emoglobina ossigenata nel vostro sangue e qual è la percentuale di emoglobina non ossigenata. Fate un banale rapporto e ottenete il vostro 100%, 98, 97, 75, 40, cadavere, se rigor mortis, eccetera. Quindi questo è il principio. È un principio molto semplice, tra l'altro, che si presta molto bene a essere utilizzato su uno strumento piccolo come un Apple Watch, perché sostanzialmente che dovete fare? Quello è un orologio, uno strumento elettrico, un diodo
non costa nulla.
Ormai possiamo assumere che il diodo non costi nulla, sia zero. Quindi è un fotodiodo che per il recettore costa sempre zero. Quindi è un accessorio che voi mettete, che è più fastidioso trovare lo spazio per mettere questi diodi, che comunque sono microscopici, su un orologio, che l'incremento di costo di questo oggetto. Quindi è perfetto come accessorio che chiunque può volere e che non impatta molto sulla ditta. Quindi l'Apple Watch ha inserito questo accessorio e quindi ha funzione di saturimetro, fa questa cosa e controlla. Per cui ricordiamo, per parlare appunto del razzismo della Apple, ricordiamo che è tutto un fenomeno ottico. Quindi sostanzialmente c'è raggi di luce che attraversano la pelle, fanno qualcosa, altri raggi usi che attraverso la pelle nella direzione opposta e vengono recepiti.
E nei test funziona tutto bene.
Perché questi test, poi ricordiamoci sempre, anche questo è per quanto riguarda la tirata sugli strumenti di prima, la maggior parte di questi strumenti, questi di uso diciamo comune così, non sono strumenti che misurano direttamente qualcosa, ma sono strumenti che vengono sostanzialmente calibrati sul funzionamento che devono avere. Tipo, abbiamo gli esseri umani, io faccio provare a 200-300 esseri umani, vedo che funziona, vedo come correlano i dati, cerco di capire qual è la correlazione corretta. All'interno dello strumento il software fa degli aggiustamenti sulla base di curve di calibrazione, fa gli aggiustamenti del caso per ottenere dei risultati che si avvicinano a quelli che sono quelli reali. E così funziona, quindi tutti strumenti che funzionano non per una misura assoluta di un qualche tipo, ma semplicemente perché sono stati calibrati. Questi strumenti non misurano ossigenazione nel sangue, misurano la luce emessa dall'emoglobina dopo che è stata colpita dalla luce del fotodiodo. Quella è la misura diretta, tutto il resto è inferenza e quindi calibrazione, c'è una fase di calibrazione in mezzo, per cui è molto importante sulla base di quali persone sono, cioè, sulla base dello studio con cui è stato calibrato, cioè le equazioni che sono messe all'interno del software di questa cosa sono equazioni che sono venute fuori dalla calibrazione. Quindi ovviamente più estesa è il numero di persone su cui viene calibrato, più preciso, estesa e vario è il numero di persone su cui viene calibrato, più preciso è il risultato, meglio funziona. Avevamo parlato inizialmente di link su questa notizia è stato il razzismo, perché?
Perché mi sembra, finalmente l'ho capito, che tutto quanto questo detto si basa sull'idea di poter più o meno assumere che la pelle faccia filtrare una certa quantità di luce e che quindi il meccanismo funzioni, cioè che un pochino il sangue attraverso la pelle lo si vede. E questo naturalmente, come ben capirete, non è uguale in base al colore della vostra pelle.
Sì, perché diciamo, nel mondo, nella fisiologia umana, esiste una molecola che si chiama melanina, che il cui compito è esattamente quello di assorbire la luce in eccesso. E che per diciamo si esprime in quantità maggiori in persone che sono generalmente, per ragioni climatiche, genetiche, come si chiama, che sono esposte a un quantitativo di luce solare maggiore. Il funzionamento è molto semplice: questa assorbe la luce e impedisce che la luce entri in profondità sotto la pelle. Di conseguenza, se voi mettete l'Apple Watch su una persona, per usarlo come saturimetro, su una persona che ha una bella pelle chiara diafana e su una stessa persona che ha una bella pelle scura resistentissima alle ustioni solari, il risultato sarà un po' diverso, perché la prima farà passare più o meno tutta la luce, la seconda no. O meglio, sicuramente ci sono le lunghezze d'onda che passano, ma evidentemente alla Apple, quando hanno calibrato lo strumento, o non hanno direttamente incluso persone di colore, oppure la percentuale di quelli che hanno incluso era sufficientemente bassa da rendere il sistema, da rendere l'incertezza di misura di questo strumento su una pelle scura molto più alta di quella su una pelle chiara. Quindi diciamo, e su questa cosa la Apple ci è caduta e è stata anche trascinata in tribunale, questa è la notizia, per questo motivo.
Sì, il bello è che in realtà, se andate a guardarvi i documenti della Apple anche precedenti a questa notizia, quindi non documenti di reazione, ma precedenti, là Apple ha pubblicato un documento in cui dice che hanno, spiega come funziona tutta la questione, e dicono che però loro hanno dei meccanismi che reagiscono, come dire, compensano il fatto che non tutte le pelli hanno lo stesso colore, e che loro, dice un po' genericamente, noi non abbiamo notato una correlazione tra errore di lettura e colore della pelle, che è il tipico esempio di magari hanno fatto tutto quanto benissimo, o almeno ci hanno benissimo no, vedendo i risultati, ma diciamo che almeno ci hanno provato. Però come frase, per me è il tipico esempio di frase che sostanzialmente non vuol dire quasi nulla, perché non ho trovato la correlazione, può anche voler dire il vabbè, ma ci hai provato abbastanza? Sì, cioè, esatto. Perché se tu guardi tre casi e magari trovi la correlazione, sì, vabbè, però sì. Cioè, non sì, funziona così.
Come dimostrano i pastafariani, tu puoi trovare correlazioni ovunque, quindi
non so il rapporto tra correlazione e pastafariani.
La storia della, come non lo sai, la storia dei pastafariani che si vestono da pirati perché per abbattere il
hai ragione, certo,
per ridurre l'inquinamento, perché quando c'erano tanti pirati l'inquinamento era più basso, quindi c'era una correlazione. E quindi se tu trovi correlazioni in queste cose, figurati se non le cerchi, se le cerchi, diciamo, in maniera come dire, sensata e abbastanza a fondo, le trovi delle correlazioni, perché è ovvio. In realtà, appunto, nei documenti di questa denuncia hanno fatto delle ricerche indipendenti che hanno dimostrato che sostanzialmente c'è un pregiudizio razziale, perché i dati sulla base dei dati raccolti prima dalla pandemia, nel periodo della pandemia, che è quello dove è venuto fuori questa storia dei saturimetri, praticamente siccome la lettura del livello di ossigeno era diventato un parametro fondamentale, praticamente utilizzando questi sistemi le persone di colore venivano, cioè si sia funzionati di meno con le persone di colore, cioè, e quindi venivano meno facilmente sottoposti a cure.
Certo, quindi, perché altrimenti vorrebbe anche dire: vabbè, ma tutta la questione è che c'è un'applicazione che funziona meno bene. Vabbè, certo, questa tecnicamente è una discriminazione. Però, ma come impatta, sì, sulla vita delle persone?
Impatta perché.
Impatta
come? Perché se non ti fanno, se non ti curano, perché secondo loro non, perché Cristiano non vede che c'è una situazione bassa del sangue. Il perché non si vede è anche abbastanza chiaro, non, magari lo dico, ma solo per il sistema è, funziona con un rapporto: lui emette luce e riceve luce. Ovviamente la luce ricevuta sarà una sarà più bassa di quella emessa, perché è semplicemente quella che proviene dalla prima stimolazione fatta con luce che emette il sistema. Quindi se rientra tutto quello che è uscito è 100%, altrimenti è più bassa. La pelle è scura, filtrando la radiazione, e non permette di fare queste differenze, perché quella che parte, diciamo, perché comunque la filtra tutta, e quindi è come se tu mandassi una luce di intensità inferiore, e di conseguenza quando fai il rapporto è molto meno definito. Quindi quindi il sistema sostanzialmente è semplicemente meno sensibile in presenza di una pelle scura.
Tra l'altro ho trovato i dati sullo studio che aveva fatto Apple, e si trattava di un studio fatto con 50 soggetti, di cui 42 venivano indicati con pelle chiara e 8 con pelle scura, che è circa il rapporto di proporzione nella popolazione statunitense.
Forse pure più basso.
No, e poi perché sì, perché 16%.
No, e poi bisogna vedere, vista la vista
chiaro scuro,
vista la definizione che hanno di chiaro e scuro negli Stati Uniti.
Esattamente.
In cui molti latinoamericani vengono indicati di pelle scura, quando dal nostro punto di vista probabilmente
vista dell'indice di melanina. Esatto, quindi questo non viene, mi sembra, chiarito. Comunque un campione, uno studio fatto un campione un po' piccolino, quindi
50 persone è un campione statisticamente ridicolo per una cosa del genere, soprattutto per aziende grosse come la Apple. Cioè, se tu calibri un software per fare una cosa del genere, la questione, l'unica motivazione che io ci posso trovare, una giustificazione che io ci posso anche lontanamente trovare per una cosa del genere, è semplicemente che per la Apple questo Saturn era semplicemente un gioco. Cioè, il fatto che loro ci hanno messo questo accessorio, ma in realtà loro non è che lo vendevano come dispositivo medico, per cui se ne fregavano se i valori erano messi bene o male. Hanno fatto uno studio così, punto, che probabilmente l'hanno fatto, che non lo so, sugli impiegati della Apple, perché 50 persone, che cavolo, cioè, nel senso, è proprio minimo.
Già, in tutto ciò sono tre quarti d'ora che stiamo a parlare di notiziole, però ce ne abbiamo soltanto due abbastanza corte, quindi forse vale la pena tirare, fare ancora l'ultimo strappo e chiedere quindi l'ultimo strappo anche a chi ci ascolta. E uno strappo, all'inizio ce lo prendiamo in treno.
Sì,
perché noi una cosa sul treno la dobbiamo dire ogni volta.
Come sapete, ogni tanto abbiamo la fissazione dei treni, ogni tanto vi diamo notizie sui treni. A questo punto vediamo una pure oggi. Non faremo le solite polemiche, perché noi quello che facciamo normalmente riguarda il servizio passeggeri.
Sì.
Per lo più appunto treni urbani, ferrovie, tram, cose che abbiamo parlato. Questa volta parliamo di merci. Ora, noi normalmente non ci occupiamo di questo perché ne siamo oggettivamente
non siamo merci,
non veniamo trasportati con treni merci, nonostante prima o poi ci...
Devo dire, mi piacerebbe moltissimo.
Nonostante io mi ricordo che quando ero più giovane ho viaggiato su dei treni che probabilmente potrebbero classificare anche merci.
Ma tipo quella roba, tipo c'era una volta in America che c'eri tu su una balla di fieno, merci.
Non lo so, quando io pigliavo i treni che da Roma mi portavano a Palermo, le primi anni che ero a Roma, quando ancora c'erano i treni a prezzo accessibile che facevano questa tratta, molti ricordavano delle cose simili ai treni merci. In realtà qua noi vi parliamo di un progetto purtroppo fallito, diciamo uno di quei progetti di questo futuro meraviglioso che ci presentano ogni tanto, che doveva funzionare e invece purtroppo non ha funzionato. Quindi la notizia è che a quanto pare questo sistema verrà dismesso. Il sistema in questione è il trasporto merci ad alta velocità. Come sapete, non c'è bisogno che ve lo stiamo a dire noi, basta guardare quello che dicono chiunque, dai politici alle ferrovie, eccetera. Il futuro delle ferrovie è l'alta velocità. Tutto deve essere fatto con pochissime fermate intermedie, solo tra i tre centri principali, alla più alta velocità possibile. E fregandosene l'arreato
velocità di punta, si intende
velocità di punta, certo.
Non velocità del passeggero per raggiungere
passeggero chi se ne frega, non conta, è semplicemente che il treno per andare da A a B ci deve mettere meno tempo. È come sai quando fanno gli esercizi,
sì, quelli tipo nel deserto dell'Arizona con la macchina che va, no, a 800 km orari.
Esatto, il principio è quello. No, ma io queste cose mi ricordano gli esercizi tipo di fisica, tipo, ci abbiamo una macchina A e deve raggiungere il punto B, fare tre volte, e tu ti immagini senza nessuna cosa questa cosa che fa avanti e indietro, punto, il cui unico obiettivo è a raggiungere subito l'altro punto, esatto, senza considerare tutti i dettagli. Ora, ci hanno provato pure con le merci. A un certo punto è venuto fuori: stiamo facendo l'infrastruttura ad alta velocità, ci abbiamo i treni ad alta velocità, tipo i Frecciarossa, come si chiama? Certo. A questo punto facciamo anche i treni merci ad alta velocità.
Così possiamo fare tipo che tutti magari ti ordini una pizza napoletana, ma proprio da Napoli.
Napoli arriva a Milano, punto.
No? Tu ci pensi un po' prima, ovviamente, alle 5, ovviamente, sai,
ovviamente stai a Milano, perché se stai in città secondarie della provincia tipo Firenze, se te lo puoi sognare una cosa del genere.
Sì, ma anche tipo se stai a 3 km dalla stazione di Milano, inizi a potertelo sognare. Tu devi proprio stare alla stazione.
Cioè alla stazione, perché tu pensi che c'è qualcuno che sta a oltre 100 metri dalla stazione?
No, io non penso. Hanno chiamato questo servizio Merci Italia Fast.
Sì, certo. Sostanzialmente questo Merci Italia Fast è un sistema. Come funzionava? Allora, dovete sapere che nonostante ci abbiano detto sempre che i treni, i Frecciarossa erano treni, diciamo, monoblocco, quindi erano tutto un unico sistema con le carrozze, la carrozza e locomotiva era un unico sistema, era un elettrotreno tutto unico. In realtà i primi Frecciarossa, gli ETR,
che dovevano parcheggiare in seconda fila perché qua sono le clacson,
esatto,
come se,
vabbè, i primi Frecciarossa, gli ETR 500, in realtà erano costituiti in realtà da locomotiva e carrozze. Quindi quello che hanno fatto era semplicemente che hanno staccato una locomotiva, l'ETR 500, e l'hanno attaccata alle carrozze merci. Lo scopo era sostanzialmente quello di fare un avanti e indietro. Le carrozze merci, che in realtà erano delle vecchie, erano le prime carrozze del Frecciarossa, che erano state in un certo senso dismesse e modificate per ospitare le merci. Questo sistema era un sistema particolare, perché il concetto era che le merci dovevano essere merci leggere, perché ovviamente il sistema doveva andare ad alta velocità. Tenete conto che se avete mai visto passare un treno merci per tutto si può caratterizzare tranne che per una sensazione di leggerezza.
Sì, è un rumore assordante.
Un rumore assordante di cose pesantissime che pesano sui giunti e vanno spaccando tutto.
Sì. Fa rumore tipo il classico autobus a Roma che però è creato dalle buche. E lì invece il treno chiaramente le buche non ce l'ha. Questo non succede, fa comunque quel tipo di rumore lì.
Sì, praticamente questo sistema, appunto, era pensato per, appunto, un servizio, il servizio fast, che doveva essere quindi merci leggere, che perché doveva andare ad alta velocità su questo treno che esteticamente, a parte per l'assenza dei finestrini, era praticamente preciso a una Frecciarossa, e del colore, diciamo, che era colorato di colore diverso, era sostanzialmente simile alla Frecciarossa, cioè i pacchi, le questioni, gli oggetti stavano all'interno di vagoni tipo vagoni da treno, da elettrotreno normale, non con diciamo i vagoni aperti tipici con i container tipici dei treni merci. Quindi era una cosa molto particolare che doveva essere fatto per le merci che dovevano avere una consegna particolarmente veloce. Ora, alla fine questo progetto, che all'inizio era stato sbandierato come il futuro, nonostante chiari deficit, non tutte le merci sono leggere, esistono merci che sono intrinsecamente non leggere, quindi non lo potete utilizzare, è il fatto che, appunto, caricare di meno un treno comporta un aumento di costi. Queste cose si potevano capire già da subito, era stata polemizzata questa cosa, però allo stesso ci avevano provato, perché immaginando questo futuro, i treni ad alta velocità che facevano sia persone che merci. Non oggi.
Probabilmente è, tra l'altro, un progetto che, di cui se proprio beneficiavano più che le merci o le persone che si scambiano le merci, la ferrovia, nel senso che il treno lento in mezzo alla strada è un qualcosa che interrompe le scatole al traffico ferroviario. Probabilmente in realtà mandare il treno velocemente era soprattutto un modo per rendere la linea più scarica, sì, e al passo,
e anche, ed era anche un modo per diciamo scaricare le linee lente dai treni merci, perché non sempre, però esistono alcune tratte comuni, però in buona parte delle tratte ad alta velocità i treni viaggiano su linee ad alta velocità dedicate, linee su cui però non viaggiano i treni merci, per cui ci viaggiano solo i treni passeggeri, quindi la possibilità di utilizzare i buchi tra treni passeggeri per fare passare un treno merci, diciamo, era una cosa da un'idea valida. I buchi potrebbero essere anche semplicemente le ore notturne, tu hai questa linea montata, perché non utilizzarla? Quindi diciamo era anche in questo senso era una cosa positiva, cioè tu hai un'infrastruttura, non la butti. Però diciamo quello che è successo è che, lasciando perdere da un lato l'utilità e dall'altro lato la propaganda, in realtà qualche giorno fa, 3-4 giorni fa, sembra sia partito l'ultimo treno di questo servizio merci Italia Fast, che praticamente è stato chiuso perché non era considerato valido, perché il costo era eccessivo, cioè le limitazioni sul tipo di merci da spedire e il costo l'hanno reso proibitivo. La gente, cioè, ricordiamoci sempre che è auspicabile ecologicamente il trasporto delle merci su treno,
sì,
ma questo deve costare di meno del trasporto sugli autobus, sui camion,
altrimenti perché, non ci convince nessuno,
perché non convincerai nessuna azienda a spedire sul treno pagando di più.
Avevo capito che ormai tante aziende volevano essere green a tutti i costi e facessero sforzi concreti.
Sì, purché non attacchi il portafoglio.
Esatto, vabbè,
no,
allora
anche perché e questa invece rientra dalla parte della nostra polemica, il sistema aveva gli stessi difetti dell'alta velocità, cioè se io che sono un'azienda devo e normalmente piglio un camion per portare il mio prodotto a destinazione, e invece mi dici
ma questa destinazione è vicino abbastanza alla mia fabbrica, tipo è a 15 km,
sì.
E poi a un certo punto mi dici no, aspetta, fanne 70 di chilometri
nell'ultimo tratto, perché così fai l'alta velocità, e quindi a me mi dici di spedire la mia merce con delle limitazioni, pagando di più per il servizio, e in più invece di avere il furgoncino che si fa 15 km devo organizzare il trasporto della merce nell'ultimo tratto per 70-100 km, perché in realtà il treno di alta velocità arriva in un punto ma non arriva nella stazione di destinazione cioè nella stazione che sarebbe convenuta a me come destinazione.
Insomma, incredibilmente anche in questo caso, se le stazioni si allontanano, questo non è comodo, no, nemmeno per niente.
Sì, è al solito esattamente come le cose dei passeggeri, chi la vince su questa cosa poi è il trasporto, nel caso dei passeggeri su auto, in questo caso su camion,
sì,
perché
su gomma.
Ovviamente il trasporto su gomma, se tu mi offri questa alternativa, io dico va bene, lasciamo stare, io me lo trasporto tutta su gomma, mi costa di meno.
E certo, perché comunque quindi, cambiare non è mai.
E quindi diciamo questo fallimento
dolore,
che sembra un fallimento per la società dei treni Mercitalia, in questo caso Mercitalia sarebbe l'analogo di Trenitalia, però per il trasporto merci.
Sì, uno delle mille parti dello spezzatino,
esatto,
Ferrovie dello Stato.
Questo non è un fallimento per l'azienda, ma in realtà è un fallimento per tutti, perché un sistema di questa cosa, se fosse stato fatto, il sistema di trasporto delle merci su treno è una cosa che, se si incrementa, è un vantaggio per il pianeta. Invece, provando a fare queste cose,
per la nostra qualità della vita,
esatto,
per i nostri polmoni,
provando a fare queste cose invece con questi sistemi sostanzialmente basati sulla propaganda, perché lo scopo di queste cose era fare propaganda, fare scena, poi ottieni delle cose che sono fallimentari e devono essere chiuse.
Senti, hai parlato quindi di benefici ai polmoni, di propaganda e di grandi successi. Cioè, mi sembra che stai subito chiamando la prossima notiziola, quella di chiusura, con cui salutiamo, sì, chi ci ascolta, che è finalmente l'app Immuni non sarà più attiva dal 31 dicembre, sì, quindi è già passato da, sì, ieri, sì, non fornisce più il tracciamento. Perché vorrei ricordare che Travis Mooney faceva il tracciamento. Sì, sì, ma vi ricorda qualcosa queste parole?
Sì, abbiamo parlato abbondantemente di come faceva il tracciamento, di come non funzionava questo tracciamento che doveva fare.
Chiaramente non lo fa più, immagino, perché è stato sconfitto il Covid, quindi c'è stata necessità e quindi tutto a posto.
Sì, c'è stata necessità. Ormai il Covid è tutto in Cina, a quanto pare, quindi sembra che non ci siano problemi per Mooney.
Siamo tornati come nel 2019. Ormai il Covid, no, ce l'hanno soltanto i cinesi. E noi invece siamo brave persone che non ce le hanno queste cose. Va benissimo, e quindi Mooney continua ad esistere, ma solamente per verificare il Green Pass. Non si sa perché, io dovrei controllare il Green Pass di chi, ma non fornirà più il prestigioso servizio di tracciamento.
Quindi diciamo finisce un'epoca, finisce.
Sì, potete cancellarla quindi, se per caso ce l'avete ancora sulla,
sì,
sul
anche
telefono.
Perché questa cosa, i vecchi Green Pass servivano fino a qualche tempo fa, ma ora con il decreto Rave. Interessato, l'ho voluto sottolineare perché diciamo sì, interessate sì, sta cosa c'è scritta nel decreto Rave, che non c'è più il controllo del Green Pass neanche per le ultime cose in cui è rimasto, che mi pare erano le visite all'RSA e robe del genere, e quindi basta.
E anche per l'ingresso a Rave, se non sbaglio, non serve il Green Pass. Si può andare al rave anche
no, a rave, c'è, a rave non c'è nessun controllo per andare a un rave, casomai è per andarsene che ci potrebbe essere qualche problema.
Ecco, capito. E con questa noi andiamo a chiudere la puntata di oggi, del primo gennaio 2023, delle dita nella presa. E ci
puntata che finisce in anticipo perché sono appena alle 22:58.
Sì, praticamente baby che compensa con la notte brava di ieri sera, e quindi noi ci risentiamo non l'8 gennaio ma domenica 15 gennaio, perché la Zella Presa va in onda una domenica sì e una domenica invece Nisba. E per domani mattina la rassegna stampa riprenderà alle ore 8 e poi da lì lo spazio comunicazione alle 11 e via con il palinsesto del resto della giornata. Noi vi auguriamo una buonanotte in compagnia magari delle accurate selezioni del compagno automatico. Un grosso saluto a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao.